Consiglieri, procediamo con l'appello.
Ma non si sente bene? Si sente?
Allora, Ariazzi, Barbieri, Benaglia, Bianchi, Bianchi, Broggi, Buro, Carnevali, Cipriani, Clema, Costa, Dall'Occo,
Buonasera a tutti, iniziamo questa seduta del Consiglio Municipale. Allora, come sempre iniziamo dagli interventi dei consiglieri e ho come primo prenotato il consigliere Bianchi. Prego, a lei la parola.
Guardate che ha ricominciato a fare così.
Adesso dovrebbe andare, prego.
Buonasera, grazie signor Presidente. Io ho un po' di appunti. Il primo di tutti è sui consigli. Siccome siamo abituati a fare le statistiche e da gennaio, 15-16 di gennaio oggi, purtroppo i consigli sono stati solo 5. 5 consigli, oserei dire in 5 mesi, e il guaio è che a questi consigli i punti all'ordine del giorno sono stati in totale 15, di cui 3 sono mozioni. Io mi sto chiedendo se come consigli noi stiamo lavorando. Io sono convinto che la politica si faccia soprattutto in consiglio. Io quando sono stato candidato, sono stato poi eletto, pensavo di venire in consiglio a fare politica. Indubbiamente abbiamo perso l'elezione, pensavo politica di opposizione. Però anche questa settimana ho letto una risposta che lei Presidente ha dato a un consigliere dove dice che non sono poi così importanti perché tutti i consiglieri sono sul territorio delle antenne. Io tutto mi immaginavo, ma dopo l'elezione di diventare un'antenna non l'avrei mai pensato. Antenna di che cosa? Antenna perché quando passo in via Santa Rita all'angolo di via Bari ci sono dei semafori dove tutti i lobby, quasi tutti sono spenti da oltre 20 giorni e nessuno si... questo vuol dire fare l'antenna. Il cancello della ricicleria che più di un mese che metà è stato divelto e non è stato sistemato. Io non credo che è un compito nostro questo. Io credo che lì ci sia un portiere della ricicleria, la macchina dei vigili qualche volta e loro saranno le antenne, non noi consiglieri. Noi siamo qui all'opposizione a controllare se effettivamente questa maggioranza sta lavorando, se fa qualcosa per il territorio. vogliamo parlare sempre degli zingari che ci sono intorno alla bicicleria, l'abbiamo detto tante volte, e siete voi che dovete entrare nel merito del problema, risolverlo. Lo so che è un problema difficile, d'altronde la maggioranza siete voi, voi dovete fare in modo che questo problema venga risolto. L'assessore alla sicurezza un 15 giorni fa ha fatto un rapporto su quello che fa la polizia locale. Io sono molto contento, peccato che in questo rapporto è mancata una cosa molto importante: è stato pubblicizzato in modo più che esagerato la faccenda della polizia locale sul territorio per Piazza Tirana e per Via Gola. In questo rapporto nessuno ci ha detto che cosa è successo, se la polizia locale in questi due punti hanno portato dei risultati, cosa hanno recuperato, in niente più assoluto. Sono quei vigili di quartiere che ti hanno presentato alla chiesa di San Curato d'Ars, alla chiesa di San Cipriano, dove c'era l'assessore Rocca, e c'erano anche centinaia di cittadini. Io mi chiedo un momentino se si può fare qualche cosa di un po' più politico per il territorio, non sempre le solite cose, le presentazioni delle associazioni vicino a questa maggioranza, perché gira anche alle commissioni, noi vediamo sempre le associazioni che arrivano, oppure il presidente della scuola ci porta nella scuola e ci fanno l'elenco di tutte le problematiche che ha la struttura delle scuole, ma lì deve essere il preside della scuola che le riporta qui. Noi dobbiamo controllare se poi queste cose voi le fate, non mi sembra assolutamente. E io sono arrivato al punto in cui sono dell'idea che se un consiglio viene portato avanti in questo modo è meglio chiuderlo, se non altro risparmiamo i soldi dei cittadini, perché è un costo tutti questi consiglieri che si riuniscono nelle commissioni, che si riuniscono nei consigli. È un costo che purtroppo i cittadini devono sopportare, e non mi sembra che si meritano questo da parte della politica che viene fatta almeno in questo municipio, probabilmente anche negli altri, perché io ho visto anche domenica questa in via Ripamonti dove c'era una festa.
Devo redarguirla sul tempo che ha sforato
abbondantemente. Lo so, Presidente, anche questo, se fosse stato per questa maggioranza all'inizio della legislatura non ci sarebbero stati nemmeno questi 3 minuti, perché la vostra volontà era di togliere anche questi. E per quello che vi dico che se vuole qualche consiglio in più, almeno possiamo portare la nostra parte politica a questa maggioranza. Io la ringrazio del tempo che mi ha dato, ne ho rubato un po'. Facciamo conto che ha fatto un altro consiglio 15 giorni fa. Grazie Presidente.
Grazie consigliere Bianchi. Giusto per correttezza, poiché ha citato degli stralci di un'email, non voglio rubare tempo ai cittadini leggendola tutta, ho messo solo: mi permetto di dire che l'appuntamento formale del consiglio, che è molto importante e riveste carattere ufficiale, non è l'unica modalità tramite la quale si espleta il rapporto tra cittadini e amministrazione locale. Non ci sono qui parole di svalutazione, ma semplicemente una presa d'atto che naturalmente questo è uno dei tanti momenti in cui si espleta la nostra attività. Lei ha detto che io ho tolto importanza al consiglio, volevo precisare solo questo. Consigliere Dall'Occo.
Grazie, io ho 3 punti che vorrei affrontare. Il primo riguarda, giusto per dar seguito all'intervento precedente, l'attività di questo consiglio e l'attività riguardante le commissioni. Io credo fermamente che ci sia bisogno di più attività in questo consiglio, ci sono delle cose che vanno fatte con tempistiche diverse, non ultimo per esempio gli indirizzi relativi all'erogazione di contributi che in altri municipi sono state deliberate già qualche mese fa e qui invece verranno affrontate nella prossima commissione mercoledì. Credo che debbano essere affrontate in maniera più urgente certe questioni. Poi ho 2 interrogazioni relative a questioni che sono state già sollevate all'interno di questo consiglio tramite degli interventi del pubblico, uno riguardante la viabilità relativa al tratto di via Misurata, all'altezza di via Favretto, dove continuano a verificarsi incidenti e nulla è cambiato, nel senso che non è stata presa nessuna iniziativa per limitare questo problema, e sempre sul tratto di via Misurata, quello relativo all'altezza di via Zuara, dove c'è un problema abbastanza forte riguardante l'incolumità degli alunni che vanno a scuola in via Zuara. Grazie.
Grazie consigliere Dall'Occo. Consigliera Russo?
Sì, buonasera. Allora, in questi giorni ci sono fatti diversi lavori in via Santa Rita, angolo via Bari, e oggi è partita il cambio del sistema semaforico e di tutto l'impianto semaforico. Mi chiedevo se hanno studiato la tempistica giusto quando ci sono le celebrazioni in occasione della Santa Patrona della Basilica di Santa Rita, perché in effetti il traffico è aumentato, parcheggio inesistente, in più non è che non funzionano benissimo, ho deciso di cambiarli, non ho capito bene per cosa, e appunto per questo, siccome già in altre occasioni ho fatto presente che non siamo mai informati sui lavori pubblici che vengono effettuati sul nostro municipio, quindi lo veniamo a sapere esattamente quando cominciano, quindi non sappiamo neanche la natura, la durata. A proposito di questo, oggi presentiamo una mozione per chiedere che la Giunta chieda agli enti preposti di coinvolgerci maggiormente con un report vabbè, quando parli con lei non ascolta neanche. Vabbè, niente, comunque lascio questa mozione, va bene così.
Consigliera Buro.
Allora, sì, buonasera a tutti. Dunque, anch'io mi devo unire al coro dei consiglieri che mi hanno preceduto. Anch'io sottolineo questa carenza da parte della maggioranza nel coinvolgere nei dovuti modi l'opposizione, soprattutto nel ritenere i consiglieri, la cito Presidente, non delle antenne, ce l'ho qui davanti la mail, che devono recepire le problematiche dei cittadini, ma quanto noi siamo in realtà effettivamente dei rappresentanti dei cittadini, e come tali noi dovremo continuare a farlo, non certo raccogliendo le segnalazioni delle buche o dei semafori rotti, perché non è quello il nostro compito è ben altro, il nostro compito è quello di rappresentare i bisogni dei cittadini che vanno al di là dei semafori rotti e delle insegne messe di traverso, e il fatto è che ci viene impedito di farlo, perché un consiglio che il nostro regolamento prevede la parola almeno una volta al mese, ebbene non mi sembra che si stia rispettando questa cadenza, o comunque se nei mesi scorsi effettivamente abbiamo più o meno mantenuto quel regime, ma è sempre un regime, sembra quasi che il consiglio sia un atto dovuto, e dove all'ordine del giorno, scusate ma se non mi sbaglio, oggi all'ordine del giorno c'è una delibera importante, tutto il resto sono delle mozioni, ossia degli atti che noi dell'opposizione presentiamo a voi, e voi, il pubblico non lo sa perché a un certo punto giustamente andrà via, ma tutte le mozioni che noi finora abbiamo presentato sono state tutte bocciate, non avete accettato una nostra proposta, allora noi ci domandiamo, altrimenti se dico una cosa non vera fate l'elenco, facciamo le interrogazioni, a distanza di 3 mesi non ci rispondete, allora c'è qualcosa che non va. fatta eccezione per qualche assessore che è un po' più solerte, gli altri effettivamente non rispondete. Le commissioni devono essere un tocco e fuga perché bisogna fare in fretta. Non l'ho presentata oggi, mi ha preceduto il consigliere Bianchi. Il prossimo consiglio, cioè giovedì, io presenterò una mozione. La mozione riguarderà la chiusura del municipio 6, perché non ha ragione di esistere, è solo una spesa per i cittadini. Noi non abbiamo fatto nulla per i cittadini, nulla fino adesso, e quindi siccome noi non vogliamo rubare i soldi della cittadinanza, che sono anche i nostri soldi, io personalmente, insieme al partito che rappresentiamo, chiederemo la chiusura di questo municipio. Non è un atto di protesta, certo che è un atto di protesta, perché finora noi siamo stanchi di fare finta di far politica. Noi qui non stiamo facendo politica, noi qui stiamo prendendo in giro noi stessi e i cittadini. Lei non parli, perché lei non guardi, ecco, questo dibattito, ok, basta, ho terminato qua.
Grazie, consigliera Buro. Mi fa piacere che la metafora che ho usato vi sia piaciuta così tanto che tutti sentono il bisogno di citarla, lo farò più spesso. Consigliere Esposito.
Grazie, Presidente. Si sente, sì? Sì. Buonasera, consiglieri. Buonasera Presidente, buonasera ai cittadini e anche a tutti questi bei bambini che vedo. No, voglio dire, sì, ha ragione la consigliera Buro, come ha ragione il consigliere Bianchi. Vero è che magari non ci sono argomenti, voi ce la mettete anche tutta per portare in consiglio degli argomenti, io lo capisco, ma vero è che si potrebbero fare le commissioni sulle mozioni e discuterne, confrontarci, non arrivare in consiglio con le emozioni perché le attacchiamo magari a qualche nostra delibera per rendere più corposo il consiglio. Quindi un confronto con le nostre emozioni che portiamo avanti, con voi, ne discutiamo nelle commissioni e poi al massimo le bocciate poi quando arrivano in consiglio, ma almeno un confronto lo vogliamo aprire? Non l'avete ancora capito che funziona così un consiglio trasparente e democratico? No, voi portate le mozioni direttamente in consiglio. È sbagliato questo non è trasparenza, questa non è democrazia. Questo è dire comando io e te le boccio tutte in consiglio. Imparate a fare politica. Se volete vi aiuto, venite al consiglio di là, vi faccio vedere come si fa politica. Tutte le mozioni passano sistematicamente in commissione e se ne discute e ci si confronta. E state sicure che il 90% delle mozioni vengono approvate, 90%, quindi si fa politica. Ora vabbè, dopo la lezione che ho dovuto darvi, perché non l'avete ancora capita questa cosa, faccio una segnalazione a incrocio Bellini-Santa Rita, Lorenteggio, c'è il pavè che veramente lì si fanno male gli anziani per andare alla Lidl. Vogliamo vedere di intervenire, fate una segnalazione. Vi ricordo che il Montegani per il pavè, un ragazzo gli è stata amputata la gamba, per il pavè, quindi non aspettiamo che magari si faccia male qualcun altro. Io ve lo consiglio, se poi non vedo nessun intervento, farò una mozione che poi porterò in consiglio, che poi sarà bocciata. Ecco, è deprimente fare questo. Grazie.
Grazie consigliere Esposito. Consigliere Piccolo, prego.
Buonasera Presidente, buonasera a tutti i consiglieri. Caro Presidente, mi allineo al pensiero dei consiglieri che mi hanno preceduto per quanto riguarda le risposte sulle mozioni, interrogazioni che non riceviamo. E non so che ci stiamo a fare qua. Volevo dire al signor Presidente e all'assessore di competenza per quanto riguarda le mie due mozioni che ho fatto nel 2016 per quanto riguarda il passaggio in via Gonini 25 e 34, numeri civici, e poi volevo sapere i lavori per quanto riguarda l'incrocio Giordani-Gonin. Sono 10 volte minimo che ve lo sto chiedendo e lei, caro Presidente, insieme all'assessore, vi aggiornate tra di voi, tra la maggioranza. La maggioranza sa tutto e la minoranza non sa niente. Cioè, quando uno presenta una mozione, presenta qualcosa, dovete dare delle risposte. Cioè, io che gli vado a dire ai cittadini? Dico, andate a domandare al Presidente, perché il Presidente parlano tra di loro e fanno quando vogliono loro, così poi fra un paio d'anni, quando siamo vicino alle elezioni, vi fanno il lavoretto e così gli date i voti. Non lo so come dobbiamo fare. Non è che vi stiamo chiedendo tanto, Presidente. Quando uno fa una mozione, fa un'interrogazione, ci dovete rispondere. Cioè, o nelle commissioni, o davanti alla gente qua, ci dovete rispondere. Noi siamo qua per... Noi siamo portavoci dei cittadini, non siamo i portavoci che veniamo qua per prendere il gettone di presenza. E volevo chiedere solo questo, se gentilmente da oggi in poi se ci date questa attenzione, grazie.
Grazie consigliere Piccolo, consigliere Uniti.
Posso? Grazie Presidente, buonasera innanzitutto. Io ho una visione leggermente diversa dai miei colleghi di opposizione, nel senso che io le mozioni le presento in consiglio, è facoltà appunto del consigliere presentarle in consiglio, perché voglio ricordare che a inizio di consiglio, ricordo al collega Esposito in maniera non polemica, anzi costruttiva, nel senso che era la maggioranza che diceva non presentate le mozioni ma portate argomenti in commissione dove le facciamo proprio. Le commissioni devono lavorare in autoproduzione su stimolo della maggioranza a cui spetta l'onere di governare. Noi dobbiamo proporre eventualmente in sede di consiglio, cioè la fantasia la devono trovare loro, non dobbiamo proporgli noi programmi e quant'altro. Ma detto questo, io volevo cogliere l'occasione per due interventi con l'assessore. Il primo volevo chiedere a lei e eventualmente poi al Presidente Minniti appunto informazioni su una mozione da me presentata, firmata da tutti voi, sull'apertura di un contatto con l'associazione. Io chiedo scusa, ho questo palo orribile davanti, Presidente, non riesco a guardarla. Volevo sapere se avevate preso dei contatti e se ci potevate dare informazioni. L'altro aspetto, io ho appena finito una riunione con dei cittadini. Chiedo un attimino di attenzione. Ho appena finito una riunione con...
Questa qui di cui parlava lui è una mozione che era stata approvata sull'utilizzo delle forze dell'ordine in pensione.
Sì, faccio una premessa per chi non se lo ricorda, era di utilizzare, come avviene nelle altre amministrazioni locali dell'Interland, l'associazione volontari carabinieri per una presenza nelle aree verdi o anche nei quartieri non tanto a rischio, ma comunque poi andava comunque discussa con loro questo aspetto. Dicevo, ho appena finito una riunione con dei cittadini in zona Barona, sicuramente voi ne siete a conoscenza, ma i fenomeni di microcriminalità, a me dispiace anche chiamarli microcriminalità, in realtà stanno creando un allarme sociale abbastanza notevole in quartiere Barona, perché tra rottura di specchietti, rapine di orologi, furti, vandalismi nelle auto, tutti ad opera, sembra, ma i cittadini avevano individuato i soggetti, sembra da giovani rom che frequentano l'area. Io ripeto, sembra, questo è quello che mi hanno riportato. Effettivamente noi li vediamo la mattina a gironzolare per le aree. Questo sta creando tutta una serie di allarmi all'interno dei nuclei familiari della Barona, soprattutto perché ormai si stanno ripetendo con una certa frequenza ormai episodi che loro dicono non denunciamo neanche più, perché i carabinieri ovviamente raccolgono la denuncia, conoscono il problema e quant'altro, però è un fenomeno che se lasciamo ormai così, capisco le competenze del municipio, ma noi come consiglieri municipali abbiamo il dovere di farlo presente, quindi chiedo al Presidente, all'assessore competente, so di ritornare su un argomento, so che c'è questa situazione monitorata, però ripeto, quando i cittadini arrivano a dire che non denunciano perché non serve a niente, siamo in una fase preoccupante. Vi ringrazio.
Grazie consigliere Uniti, anche perché mi permetto di fare una chiosa, mi scusi, non la voglio strumentalizzare, ma questo dimostra che alcune mozioni le votiamo, quindi almeno non siamo pazzi se ci ricordiamo questa cosa. Consigliere Perri, prego.
Se, se, Se non ha controindicazioni eviterei di polemizzare sul numero delle mozioni che approviamo, che mi sembra, come dire. No, lo stavo chiedendo, se invece lei mi dice che devo farlo, lo faccio anch'io, perché se fa moda lo faccio.
Se vuole parlare di antenne, ne ha facoltà.
No, ragazzi, se posso eviterei, insomma, mi trovo, con grande, come sempre, in grande sintonia col consigliere Uniti che mi ha preceduto. Io segnalo solo delle cose velocissime che ho sempre segnalato nel corso di questi anni, rispetto alle quali le risposte non sono mai arrivate. Io lo sa, per prassi non scrivo, perché odio scrivere e odio, però questo non vuol dire che allora devo, come dire, magari qualche risposta serve anche a me. Segnalo quindi velocissimamente delle cose che ci riguardano in particolare, come sa, la mia zona. È almeno un anno che ho segnalato che c'è una persona che dorme in un camper in via De Pretis. Il camper è cambiato, la persona continua a dormire lì con tutte le... Allora, sinceramente lo ammetto, più volte mi sono detto adesso mi fermo e vado, però mi sono anche chiesto con quale autorità. Un giorno o l'altro prenderò una torta e andrò a offrirgli un pezzo di torta e un caffè caldo, però, come dire, a Spagna le dico che sta bene, però non capisco perché noi dobbiamo... O perché voi, mettiamolo un po' così, anche un po' dire, sentimentalmente, come fate a riuscire a dormire la sera sapendo che c'è uno, voi che governate questa zona, c'è uno, una persona, che dorme nel camper, nel giardino di Via De Pretis. Io ve lo ridico per l'ennesima volta, poi fate un po' quello che vi pare. Seconda questione, accanto alla preoccupazione che c'era nel consigliere Uniti, io vi risegnalo quello che c'eravamo già detti. Il mercoledì è giorno di ritiro di un certo tipo di spazzatura, ma non il termine scorretto, però ci siamo capiti. E il mercoledì tutta la zona della Barona è oggetto di pellegrinaggio per capire se si trova all'interno della spazzatura qualcosa di interessante. Io non giudico che sia giusto o sbagliato, dico però che è corretto che noi che governiamo, voi che governate, noi insieme facciamo posizione in questa zona, ci guardiamo questa cosa senza dire né a né beh? Cioè, è possibile che a noi ci interessa che si viva così? Io non credo, però se a voi piace così, problemi, va bene, ditelo. Aggiungo poi che si ripetono continuamente invece tentativi di prendere dai cassonetti gialli le cose. Allora, lì io sinceramente la testa mozzata in mezzo a via Cassina Bianca non ce la vorrei. Anche questo abbiamo detto centinaia di volte. Consigliere, assessore Rita lo sa benissimo, l'abbiamo detto l'altra volta, perché non immaginare di provare a chiedere, fare una campagna per tirare dentro nelle parrocchie questi benedetti contenitori, là fuori sono pericolosi, è inutile che ce la questioniamo, fanno giusto o sbagliato, non discuto, non mi interessa, io vivo in un altro modo, per carità del cielo, loro magari non possono fare diversamente, non lo so, sta di fatto che si infilano con la testa lì dentro, prima o poi ci restano, siccome è già successo, non capisco cosa stiamo aspettando. Terza questione invece un po' più banale, un po' più soft, credo sia la via San Vigilio, comunque quella, l'ultima traversa di Viale Famagosta prima di arrivare al ponte e allo snodo per l'autostrada. Entrando via San Vigilio c'è uno spartitraffico, io non so se il Presidente Minniti è contento di questa cosa, però nella nostra zona non si parcheggia più. Noi o parcheggiamo a pagamento o non parcheggiamo, perché posti bianchi non ne esistono più. Allora la mattina uno va, porta la macchina alla metropolitana e via. Noi abbiamo questo dramma della 71 che non interessa a nessuno tranne a noi sfigati che abitiamo lì. No, tanto lei mi ascolta, io sono contento così, se no perdo tempo e gli faccio perdere tempo. Allora noi portiamo le macchine lì, oramai si sale sullo spartitraffico e sì, con una sosta direi educata, perché non c'è nessuna sosta selvaggia lì sopra, per motivi che mi sfuggono, i vigili non passano, non danno la multa, probabilmente perché non c'è multa da dare, perché probabilmente lì si può, c'è di fatto che lo spartitraffico è oggettivamente un parcheggio. L'unica questione è che è alto una spanna e mezzo, allora io che sono dotato di SUV inquinante, o più o meno, vado benissimo, però gli altri, allora, siccome non c'è posto gratis, i parcheggi comunque costano, i soldi non è che ce ne tanti, ma mi chiedo se quello spartitraffico non possa, io spero di dire questa cosa di non tirarmi fuori la zappa sui piedi, perché normalmente poi quando chiediamo queste cose il comune fa peggio, però se non possa diventare un parcheggio formalmente corretto, e quindi sostanzialmente basterebbe, senza incasinarci la via, per favore, abbassare la salita, perché tanto lo fanno comunque, quindi tutti quanti parcheggiamo lì, e ripeto, perché intorno non ci sono parcheggi gratuiti, quelli che ci sono ovviamente vanno via presto al mattino, il resto è blu o parcheggio di Famagosta. Siccome, grazie a te, noi prendiamo la metropolitana perché sennò non ci muoviamo, Allora, se su quella partita lì si riuscisse a fare un aiutino, una cosa intelligente, però per favore una cosa intelligente, cioè non inventiamoci cose strane. Se si può fare bene, se no lasciamolo così.
Ci sono alberi su questo spartitraccio?
Assolutamente no, è tutto cemento, un grandissimo cemento, vai col cemento, è lì in mezzo. In mezzo a via San Vigilio, come lei gira in via San Vigilio a sinistra. No, all'inizio, l'ho detto prima. Da Famagosta, no, è via San Vigilio quella, è via San Vigilio. Di fronte all'IP, di fronte all'IP. Ci sono due spartitracci molto ampi, molto capienti, e lì ci saranno dentro a spanne, direi, una trentina di macchine. E ho capito, ragazzi, cioè, e se lei arriva fino alle 8, 8 meno un quarto, ancora trova, se no non trova più niente. Però ripeto, certo, ma c'è tutto, quindi le macchine sono sempre lì, ma è comodissimo tra l'altro, solo che, ripeto, se uno si riesce a salire o a scendere, perché poi sa, anche così. Per cui sarebbe interessante, ecco, per favore, però
i medici di zona ringraziano al momento,
bello, sicuramente, però come a me, ecco, però ecco, l'unica cosa che vi chiedo è chiaro, non inventatevi cose strane, cioè se si può fare, no, lasciateci selvaggi, preferiamo.
Va bene, grazie della segnalazione. Allora io vi chiedo, scusatemi, un po' di silenzio, anche perché altrimenti si fa fatica a cogliere il senso di quello che viene detto. Presidente Minniti, a lei la parola.
Sì, allora un po' di risposte sparse su alcune cose che sono state segnalate. Allora, sul tema delle mozioni, vabbè, non ci torno, ha risposto credo il consigliere Uniti, ricordando una mozione che abbiamo approvato, firmato credo tutti all'unanimità, su cui poi vi aggiornerà l'assessore Ariazzi, perché ha fatto un incontro con l'associazione in questione, quindi ci aggiornerà lui. Sul tema delle, diciamo, cose che ci diciamo qui, piuttosto che delle segnalazioni che vengono fatte che poi in realtà non trovano la luce, era stato toccato in particolare il tema delle scuole, faccio solo alcuni esempi. Al momento sono in corso i progetti per la palestra della scuola di Via Scorzati, che era una cosa che era stata segnalata con grande forza e che stiamo portando a termine. Sono in corso i progetti sui bagni di Poppette e in corso di fase di riapertura la scuola di via San Gimignano, quindi dire non facciamo nulla, permettetemi di dire, è una falsità, perché ci sono una serie di interventi in corso che stanno andando avanti. Sul tema indirizzi dei contributi deliberati più tardi degli altri, farei notare che il nostro municipio è il municipio che ha meno contributi in assoluto per una scelta politica forte di destinare tutte le risorse o quasi tutte le risorse su iniziative assegnate tramite bandi o tramite richiesta di preventivi a più soggetti. E quindi è chiaro che nel momento in cui un municipio ha l'80% delle risorse sui contributi ha più urgenza di deliberare il quadro sui contributi, nel momento in cui un municipio destina quote assolutamente residuali ai contributi, perché parliamo di qualcosa come qualche migliaia di euro su un bilancio di qualche centinaia di migliaia di euro, capite anche voi che non è propriamente la priorità. Su questo ci siamo confrontati anche con la Presidente del Consiglio e credo abbiamo convenuto che non era propriamente una cosa prioritaria. Attraversamento pedonale di Via Gonin, una richiesta che c'è sul territorio credo da più di una decina d'anni, ed è una richiesta che dopo tanta battaglia da parte, ringrazio ad esempio la consigliera Carnevali, la consigliera Ruggenenti ed altri che più di molti altri hanno voluto, diciamo, far pressione su questo tema, siamo addirittura d'arrivo. Entro fine giugno dovremmo avere il progetto esecutivo, entro fine anno dovremmo avere l'avvio dei lavori. Credo sia un risultato storico per quel quartiere, è un risultato storico perché era molto molto richiesto da tanti anni. Vi assicuro, non è stato semplice, perché abbiamo fatto più di un sopralluogo con le strutture tecniche che per vari versi hanno cercato di dirci che secondo loro non era da fare. La volontà politica crediamo sia giusto prevalga, salvaguardando ovviamente la sicurezza e tutto, e quindi ci abbiamo puntato forte e ci stiamo per arrivare. Sul tema di imparare a far politica, io ringrazio chiunque ci voglia dare lezioni, siamo al sesto consiglio, siamo un po' più avanti dell'altro consiglio, mi permette di dire, consigliere Esposito, che ne ha fatti cinque, quindi prendiamo lezioni. Ho guardato adesso la convocazione del 3 maggio del quinto consiglio e i punti all'ordine del giorno, mi permette di dire, cioè nel senso, se vuole glieli leggo anche, però non mi sembra che ci diano particolari lezioni. Abbiamo comunicazioni del Presidente, mozioni, interrogazioni, un parere edilizio, richieste di interventi su edilizia scolastica, che diciamo noi siamo anche un pochettino avanti su questo, quindi la ringrazio per tutte le lezioni che ci vorrà dare, su questo mi pare che non ci siano proprio gli elementi. Sul tema della Caritas, vengo all'ultimo punto, sul tema della Caritas, allora io vorrei segnalare due cose, mi sembrano spunti interessanti quelli dati al consigliere Perri, e li aveva dati anche altre volte. Ci sono, che io sappia, i nuovi contenitori che sono anti-intrusione, che io sappia, magari mi sbaglio. Sugli altri non c'è nessuno, anzi ritengo sia corretto, anche per questione di sicurezza, provare ad avviare un ragionamento con Caritas, però, che è proprietaria di quei contenitori, quindi mi faccio carico anch'io di contattarli e cerchiamo di capire se è prevista la sostituzione degli attuali con quelli anti-intrusione, che risolverebbe il problema. Se così non fosse, possiamo chiedergli, visto che Caritas solitamente ha sede nelle stesse parrocchie, di portarle su quel territorio. Quindi mi faccio carico di fare la richiesta e vi aggiorno sull'esito. Io vorrei anche parlarvi un po' più diffusamente, ma credo che non sia questo il momento e non era prevedibile al momento della convocazione, della giunta che c'è stata in Barona, giunta comunale che c'è stata in Barona. Su questo io vi chiederei, se possibile, chiedo alla Presidente del Consiglio e ai Presidenti di Commissione di valutare voi se è il caso di fare un consiglio ad hoc, perché credo che sia abbastanza rilevante come tema e quindi vi racconto diffusamente cosa ci siamo detti. Oppure se vederlo in una commissione, valutate voi, però ci terrei molto a darmi un riscontro perché credo che siano emerse delle cose molto importanti. Una di queste che noi abbiamo citato, non è vero che non ci interessa, tant'è che uno dei punti più importanti che abbiamo citato è proprio il tema della 71, su cui siamo tornati a segnalare che sarebbe essenziale uno sdoppiamento della linea, perché sono stati fatti interventi di potenziamento, ma sappiamo tutti che il problema è il collo di bottiglia in centro, quindi noi continuiamo a chiedere al Comune che sia sdoppiata la linea 71 in 71 e 59 come era in origine, perché sono due servizi diversi. E quindi io ci terrei in realtà a darvi anche una serie di altri riscontri sul tema della sicurezza che citate spesso. Possiamo fare un consiglio ad hoc. Un'altra cosa che abbiamo segnalato con forza è il tema sicuramente della questione nomadi, che va gestita, va trovato un modello di gestione del tema, perché così abbiamo, vi riporto le stesse parole, così non abbiamo ancora in capo una soluzione. Il Comune ha fatto delle azioni che ritengo utili e sensate, l'assessore alla sicurezza, il neo assessore alla sicurezza Scavuzzo, confrontandosi col comandante Ciacci, ha deciso di diramare un ordine di servizio a tutte le volanti, dandogli incarico di controllare ed allontanare gli insediamenti spontanei. Non dedicando come finora è stato solo alcune pattuglie a questo tipo di attività, ma dicendo a tutte le pattuglie che nel momento in cui c'è questo fenomeno bisogna intervenire. Quindi questo credo sia un primo passo. C'è sicuramente, e credo che ci sia, da elaborare un modello di gestione un po' più complicato e complesso di così, perché il tema complesso lo è. Sempre sul tema della sicurezza ho segnalato le criticità attorno alla via Audazio e alla piazza Tirana, facendo anche presente alcune azioni che sono state criminose, che sono state presumibilmente criminose, ancora non lo sappiamo, l'incendio delle auto e altre, e quindi diciamo sono tutte questioni che ho attenzionato. Non voglio rubarvi adesso troppo tempo, 7 minuti mi sembrano più che sufficienti, ma davvero quel tipo di occasione secondo me merita un approfondimento di qualche minuto in più. Adesso, senza annoiare tutti i presenti, se lo ritenete, io sono assolutamente a disposizione per aggiornarvi su tutto. Chiedo all'assessore Ariazzi invece sul tema dell'associazione, visto che è stato citato, di rispondere lui.
Un attimo che do la parola, un secondo, prego.
Ringrazio il consigliere Uniti che mi ha anticipato, ma avrei comunque riferito al Consiglio il venerdì 18, quindi pochissimi giorni fa. E abbiamo incontrato finalmente, siamo riusciti a definire l'appuntamento, l'abbiamo fatto, abbiamo incontrato il tenente in congedo della sezione carabinieri volontari di via Lipari 6, che per competenza riguarda il nostro territorio, e devo dire che è stata un momento interessante, conoscitivo, perché ci hanno raccontato delle attività che svolgono, sono ben definite in tipologie di attività, ci hanno fatto presente che le attività che fanno possono arrivare per le competenze che non hanno nei confronti di identificazioni, arresti se non in flagrante non possono, ci hanno invece raccontato quali sono le tipologie di attività che loro fanno già nella città di Milano e in diversi municipi. Devo dire che è stato interessante perché è servito a noi per approcciare, e di questo la voglio ringraziare, di essersi fatto portatore della mozione che abbiamo condiviso, è una realtà interessante, è un corpo, definiamolo così, che ha davvero molta attenzione nei confronti della cittadinanza. È chiaro che ci sono aspetti notevolmente di carattere positivo, ma ci sono anche dei limiti dovuti alla non possibilità di intervenire rispetto a competenze che non hanno di fronte a casi che si verificano, ma comunque su tutta una serie di servizi davvero è un impegno importante. Noi abbiamo aperto un'interlocuzione un po' particolare perché non siamo nella condizione dei servizi che straordinariamente fanno, non so, una manifestazione sportiva, seguono, accompagnano, si piazzano agli incroci, servizi di entrata alla Scala piuttosto che in altri luoghi di questa natura. Noi ci siamo approcciati immaginando, rispetto a quelli che sono i controlli del territorio che spettano alla polizia locale, almeno io l'avevo interpretata un po' così, sono stato io in una commissione ad evidenziare un limite rispetto ad alcuni dei progetti dell'anno scorso, se vi ricordate, ho detto che il controllo dei parchi per noi è stato uno dei progetti importanti che aveva un limite, l'ho riconosciuto qui, il limite era che il sabato e la domenica questo intervento non veniva fatto per le ragioni che vi ho spiegato. Allora, su questa tipologia di interventi, quest'ultimo riferimento che faccio, ci hanno evidenziato quali sono le difficoltà e la complessità di un servizio di questa natura. Ma non ci arrendiamo, abbiamo aperto l'interlocuzione, io mi sono accordato con il tenente che ritornerò con lui a ragionare su qualche ipotesi sperimentale, perché di questo si tratta, e rispetto ad una sperimentazione, che quando si parla di sperimentale si parla non di molte possibilità di intervento, partiamo con una, se ci sono le condizioni per farlo, approfondiremo quello e poi verrò o in consiglio o in commissione a dirvi a che punto siamo. La tranquillizzo perché su questo è stato davvero interessante e credo che abbiamo il dovere di procedere.
Grazie Assessore, passo la parola all'Assessora Barbieri.
Dunque, io intervengo perché è stato detto che non facciamo politica e allora sicuramente la politica non è solamente il tema della sicurezza di cui ampiamente ha parlato il Presidente e l'Assessore Ariacci, su cui comunque stiamo lavorando, ma per esempio stiamo affrontando molte questioni dal punto di vista del sociale che vorrei elencare, visto che qui ci sono un po' di cittadini. Per esempio abbiamo aperto, questo municipio ha aperto un emporio solidale per la povertà alla Barona, che fa la spesa a 250 persone, sì, è inutile che fai così, carissima, questo abbiamo fatto. No, potrei anche dirti che noi non abbiamo le buche come a Roma, ma non voglio far polemica, noi non abbiamo le buche come a Roma. Guarda, mio figlio era lì, mi ha chiamato e mi ha detto, sembra Addis Abeba a certi punti di Roma. Guarda, proprio oggi, comunque, ok, ma non è così. L'emporio solidale, 250 persone, dalla testa per 250 persone, poi il market sociale, un altro esperienza di coesione sociale, una situazione drammatica, che è Riovada 38, che non abbiamo voluto noi con l'urbanizzazione, risale ai tempi della signora Moratti, e abbiamo ampiamente relazionato in commissione su queste cose. Stiamo per realizzare l'Open Day la settimana prossima dei 400.000 disabili di questo territorio. È un progetto, e nascerà qui in questa zona, stiamo valutando, e dall'occo lo sa bene, anche un progetto che si chiama un appartamento per l'autonomia per i giovani ragazzi disabili, che è una cosa molto importante, non banale, che questo municipio vuole fare, che stiamo sta facendo in altri municipi, la città di Milano. Affronteremo un tema di cui non se ne parla abbastanza, ma vorremmo affrontare il tema delle dipendenze, certo, delle dipendenze. delle dipendenze, che è una cosa che attanaglia e anche spesso frutto e causa di molte violenze di tutti i tipi, non solo con delle donne, ma i vari accoltellamenti, spesso sono dovuti anche alle violenze. Ho partecipato la settimana scorsa ad un convegno a San Paolo pubblico, che potevate partecipare tutti, sull'alcolismo, dove dagli esperti veniva detto ad esempio questa cosa, molto chiaramente. Stiamo per affrontare il tema dell'abbandono scolastico, come diceva il Presidente, noi tutti questi temi li affrontiamo attraverso politiche di banchi, non è che li affrontiamo così. Abbiamo aperto il centro Milano Donna, solamente due in tutta la città, in periferia, volevano essere progetti in periferia, noi abbiamo aperto in Viale Faenza, il Comune di Milano ci ha dato le risorse per poterlo far diventare un luogo non solo di aggregazione come già è, ma di servizi e di presidi per le donne, quindi per le donne civiche, per tutta la società e per le famiglie. Per quel che riguarda la Caritas, domani mattina con Rita Crema vediamo la Caritas, affronteremo questo tema anche dei cassonetti, che l'abbiamo già detto, è sicuramente un tema, perché laddove sono dentro le parrocchie non succede niente, fuori succede l'ira di Dio, e lo sappiamo, perché non è che ci piace vedere i rifiuti o le persone che vanno dentro con il rischio appunto della testa mozzata, come sta dicendo, quindi lo affronteremo. Per quel che riguarda i Rom, non solamente... Abbiamo tentato anche di proporre alla questione della città, in un convegno che abbiamo fatto in gennaio, il tema di come riuscire a contenere gli insediamenti informali e soprattutto tutto il sudiciume che prova con gli insediamenti informali di Rom, per esempio attraverso proposte che magari poi possono anche essere cambiate, proposte fatte insieme al Politecnico, che hanno fatto in molte città europee, che è quello di trovare, di individuare dei punti per dare acqua, gas e mettere i rifiuti da parte di coloro che sono senza dimora, che certo l'hanno fatto in Olanda, l'hanno fatto in Germania, l'hanno fatto in Francia, magari la città di Milano potrebbe sperimentarle, non è così semplice. Il problema dei Rom ce lo trasciniamo da 30 anni in questa città, governi di centro, di destra, di sinistra, non è che, voglio dire, è un problema che nasce oggi, no? Spesso e volentieri oggi dietro il problema dei Rom si nascondono altre povertà e magari anche i furti. Magari si dice i Rom, perché c'è lo stereotipo, magari non sono solo i Rom. Non, è un problema complicatissimo. Adesso il sindaco ha deciso di metterlo all'attenzione della città e anche di questa amministrazione. Avete letto tutti i giornali di questo fine settimana. Per quel che mi riguarda, credo che i centri regolari non siano sicuramente uno spettacolo, ma per poterli sciogliere bisogna sicuramente creare prima delle alternative, altrimenti aumenteranno gli insediamenti informali che attanagliano la Barona e il Giambellino. Comunque, niente, io volevo, chiudo così, e per ultimo vi dico che abbiamo appena fatto il bando delle feste dei vicini, hanno risposto in 11 associazioni, e Spavito sa bene come facciamo politica, perché poi parla del municipio 5, del municipio, io un giorno chiederò di portare qua i miei colleghi dell'opposizione nei municipi dove governa Forza Italia, con tutte le lamentele che ci raccontano al telefono, no, perché sarebbe anche ora di farlo, perché non è vero che si convocano più consigli, non è vero che si convocano più commissioni, spesso e volentieri le giunte bastano due e decidete tutto. Noi, il Presidente ha deciso che le nostre giunte devono essere sempre almeno di 4 persone, cioè ci dobbiamo essere tutti, a meno che uno si ammali, perché certo che il regolamento può essere, ma andate a vedere la nostra giunta è non è mai stata di 2 persone, dalle altre parti spesso si fanno giunte in 2 persone e decidono tutto, ma cosa stiamo dicendo veramente?
Grazie Assessora. Allora, adesso vi chiedo un attimo di silenzio perché diamo la parola ai cittadini. Scusate, consiglieri. Allora, adesso do la parola in ordine di arrivo delle richieste, quindi quello che sono prenotati prima, li chiamerò prima. Inizio dal signor Pasetti Luca Luciano. E se magari lo aiutate ad accomodarsi, gli accendete il microfono. Aspetta. Non si è acceso? Allora, chi è che... Qual è adesso la postazione? Perché io gliel'ho dato, però non... Forse dovete premere il tasto, perché io gliel'ho data la parola. Vabbè, allora, proviamo un Broggi. Broggi, lo fai parlare da tuo posto. Scusa. Non so, allora, aspetta. No. Ecco, fatto. Mi do potenti
bene. Tecnologia di
consigliere Piccolo mi sta mostrando il suo lato peggiore, se si può allontanare. Non voglio sapere. Lasciamo la parola al signor Pasetti, prego, se ci vuole, ecco, preludo che i consiglieri non credo che tutti abbiano ricevuto la sua comunicazione, quindi racconti i fatti, diciamo, partendo dal principio.
La lettura dell'intervento proprio per esplicitare i fatti, comunque l'ho mandata a tutti i gruppi consigliari. Alla cortese attenzione di tutti i gruppi consigliari e ai consiglieri del Comune di Milano, alla cortese attenzione di tutti i gruppi consigliari e consiglieri del Municipio 6. Buongiorno, io sono Luciano Pasetti, dirigente sindacale del Sindacato Generale di Base e fino al 26 marzo 2018 lavoratore del GS Carrefour di Viale Famagosta a Milano. Chi vi sta parlando lo sta facendo anche a nome di Luca, Mauro e Anna, dirigenti sindacali licenziati da IKEA e da Carrefour, militanti sindacali e politici che come me hanno nel loro DNA la difesa dei diritti dei lavoratori, diritti inalienabili come il diritto all'abitare, il diritto ad andare in pensione a un'età che permette di condurre una vita dignitosa anche dopo aver lavorato 40 anni, diritto a un lavoro stabile e ad un salario che ci permetta di vivere e non di sopravvivere. Siamo stati licenziati perché scomodi alle aziende, alle multinazionali della GDO e ai loro dirigenti che ci hanno sempre visto come un baluardo a difesa dei diritti dei lavoratori. È un ostacolo, questo è alla luce, agli occhi dei dirigenti, alla realizzazione dei loro progetti speculativi e di sottomissione della classe operaia. Signori consiglieri, oggi vi chiediamo di prendere una netta posizione politica contro i licenziamenti politici e discriminatori e contro la deregolamentazione degli orari commerciali di fatto sul decreto Salva Italia, che non soltanto ha tolto autonomia legislativa e decisionale a Comune e Regione, ma che ha permesso alle aziende e alle multinazionali della GDO di usare la legislazione sul lavoro per precarizzare ancora di più tutti i lavoratori attraverso l'esternalizzazione a cooperative di servizi terzi per abbassare il costo del lavoro. Se però fate finire, grazie. Cooperative che sono diventate una vera e propria arma di ricatto per sottoscrivere contratti di lavoro sempre più ignobili. Legislazione sulla sicurezza che sul quale Carrefour e le altre aziende omettono controllo e prevenzione, causando danni fisici, psicologici e problemi sociali all'interno delle famiglie. Vedi licenziamenti di Marica, di Ikea Corsico, madri di due bambini, dei quali uno disabile. Danni sempre più invalidanti, diretta conseguenza di ritmi di lavoro imposti sempre più elevati, per i quali queste aziende non rispondono mai, ma che vengono scaricati sui cittadini, anche nelle zone. Altro grave problema sul quale vi chiediamo di prendere posizione è quello dell'apertura H24, la peculiarità soltanto di Carrefour, e quello degli schiamazzi e delle frequenti risse sui parcheggi dei supermercati adiacenti agli edifici civili, problemi di ordine pubblico al quale Carrefour, che è la responsabile in toto, non ha mai dato risposte esaurienti. Signori consiglieri, io, Luca, Mauro e Anna siamo qui per il mandato che ci hanno dato i lavoratori precari, gli insegnanti, i migranti della logistica, gli operai e gli studenti di scuole e di aziende dove svolgiamo militanza attiva da anni, che vi chiediamo di prendere posizione ufficiale contro l'arroganza delle multinazionali e delle aziende della GDO per condividere le lotte di tutti, decisi a non fare più un passo indietro. Signori, noi vi chiediamo di prendere posizione perché le esperienze di lotta che si stanno sviluppando in Carrefour e Ikea per il nostro reintegro contro le cessioni di ramo d'azienda delle filiali ex Fila ed ex GS come Famagosta, per il nostro reintegro contro le cessioni di ramo d'azienda, contro i capi d'appalto a ribasso,
come sta succedendo in Ikea e al deposito Freschi di Massalengo. Esperienze di lotta che noi abbiamo pagato con il licenziamento. Signori consiglieri, qualcuno di voi l'aveva citato prima, accettando di prendere delle posizioni contro i licenziamenti politici e discriminatori, non solo sarete al fianco di operai, impiegati, i riders sono i ragazzi che portano i cibi a domicilio, uno dei quali ci ha rimesso una gamba all'incrocio con via Montegani, ma inizierete insieme a noi a smantellare leggi precarizzanti che i vostri partiti in campagna elettorale hanno promesso di cancellare per sempre, leggi ignobili che impongono ai lavoratori di scegliere tra il lavoro e il diritto alla salute. Io, Luca e Mauro, la nostra organizzazione sindacale, i lavoratori e i compagni militanti che ci stanno sostenendo da quando siamo stati licenziati in tronco, siamo disponibili ad incontrare tutti i consiglieri comunali, regionali e di municipio, senza nessuna preclusione o pregiudizio, che vorranno sostenerci perché un licenziamento, che sia il mio o di altri lavoratori, è un problema sociale di tutti, come tali sono le malattie professionali o la chiusura di negozi come sta avvenendo in Carrefour, giorno per giorno, per colpa di aziende multinazionali che si liberano delle loro responsabilità, fanno cane da macello delle leggi, scaricandole sui lavoratori e sulla società intera. Concludendo, noi chiediamo a tutti voi di prendere posizione certa contro i licenziamenti, il degrado, le cessioni di ramo d'azienda, conseguenza della deregolamentazione degli orari commerciali, entro i primi 10 giorni di questo mese di giugno prossimo, prima che i problemi sociali di alcuni diventino problemi di ordine pubblico di tutti quanti. Luciano Pasetti, Luca Marti, Mauro Sanson, Anna Palmisano e a tutti i lavoratori che sono stati licenziati. Grazie.
Mi scusi signor Pasetti, solo una domanda che mi ponevano dalla regia. Lei a quando risale il suo licenziamento?
Allora, io sono stato licenziato ufficialmente il 26 marzo di quest'anno, la lettera mi è stata data il 4 di aprile.
Ok, con la motivazione?
C'è scritto che si è leso irrimediabilmente, si è rotto il rapporto di fiducia fra me e l'azienda, ma ovviamente il fatto che il problema scatenante, che io ho detto a un cliente che non potevo prendergli 3 fardelli d'acqua da uno scaffale alto 3 metri perché è una limitazione della schiena a 7 kg che è certificata dall'ASL, e 3 fardelli d'acqua vuol dire alzare quasi 30 kg perché, per chi non lo sapesse, un fardello d'acqua di 6 bottiglie, da un litro di 6 bottiglie vuol dire 9,4 kg. Sono stato licenziato perché 10 giorni prima, è la goccia che ha fatto traboccare il vaso, ho fatto prendere dall'ATS, non sapete benissimo chi è l'ATS, ho fatto prendere a Carrefour 6.000 euro di verbale, appunto per la struttura non idonea ai sensi degli effetti della legge 81, l'ex 627 per intenderci.
Okay. Grazie per le delucidazioni, grazie mille. Sì, se ce li vuole lasciare, so che appunto ha mandato anche la mail. Okay. Ha fatto bene. Io so che l'ha mandato via mail, però a volte alcune... Ok, va bene, grazie mille, grazie signor Pasetti. Allora, e io so Severini prima che però giovedì. Non è giovedì, certo, guarda. Il signor Severini... Quindi facciamo un'altra volta? Va bene. Allora a questo punto il signor Carenza. Vada pure alla stessa postazione che tanto abbiamo fatto per attivarla, non vorrei mai.
È acceso?
Prego.
Buonasera Presidente, buonasera signori consiglieri, stasera siamo qui presenti come Unione Inquilini, parliamo anche in rappresentanza del SICET che ha condiviso con noi il comunicato che dopo vi leggerò, soprattutto però ci sono le famiglie del 181 di via Lorenteggio insieme a noi, con i bambini, e sono qua da 3 ore aspettando di poter parlare attraverso questa breve comunicazione che vi leggerò. e di raccontarvi la loro situazione. Allora, una breve premessa. Due anni fa veniva siglato l'accordo di programma su Giamberino Lorenteggio, la riqualificazione di alcuni cortili di case Aler e poi altri interventi, no, per complessivi 90 e rotti milioni. Si decide di partire dall'abbattimento di una palazzina del 181 e poi di proseguire con lo svuotamento degli altri due stabili con il processo di mobilità. A tal uopo veniva firmato un protocollo d'intesa nei mesi successivi, insomma nella primavera del 2016, presenti al tavolo in questa commissione che ha redatto il documento, il protocollo d'intesa, Regione, Comune di Milano, Aler e naturalmente i sindacati inquilini, tra cui appunto SICET e Unione Inquilini. Questo accordo sulla mobilità prevedeva tutta una serie di criteri per il trasferimento delle famiglie e anche per affrontare la questione della regolarizzazione degli occupanti in stato di necessità, comunque insomma degli occupanti presenti nel cortile, attraverso l'articolo 34,8 della vecchia legge regionale, che è rimasto, diciamo, salvaguardato in tutte le situazioni di riqualificazione di stabili sia a Milano che in Lombardia, nella regione Lombardia. Quindi la nuova legge regionale recepisce questa clausola di salvaguardia dell'articolo 34,8. Cosa abbiamo fatto? Naturalmente abbiamo seguito come sindacati tutto il processo di mobilità, abbiamo raccolto lamentele e segnalazioni da parte degli abitanti, molti di questi inquilini ci hanno detto che sono stati costretti ad accettare un trasferimento lontano dal quartiere, non tutti erano predisposti ad accettare questa cosa, alcuni si sono battuti per rimanere nel quartiere e ce l'hanno fatta dopo tanta fatica. E poi la questione spinosa degli occupanti, l'abbiamo seguita seguendo proprio passo passo queste famiglie. La task force che doveva lavorare per esaminare tutte le pratiche di regolarizzazione non ha prodotto granché. Oltre 15 nuclei familiari occupanti, di questi non tutte le domande sono state prese in considerazione dalla commissione comunale competente, e alla fine dell'iter solo due, al momento attuale, due nuclei familiari, uno composto da madre e figlio e l'altro da due genitori e il figlio, sono stati effettivamente regolarizzati e hanno ottenuto un contratto di 3 anni e un alloggio. Rimangono attualmente nel cortile di via Lorenteggio 181, in particolare 4 famiglie per cui abbiamo presentato domanda di regolarizzazione, e al momento attuale non si sa che fine faranno queste famiglie. La loro domanda non è stata ancora presa in considerazione, anzi Aler si rifiuta di prendere in considerazione queste domande, e stiamo parlando di circa 20 di persone, 13 minori in particolare, tutti collocati nelle scuole del quartiere. Noi siamo anche andati a fare un giro in via dei Narcisi, abbiamo parlato col vicepreside, abbiamo fatto presente la situazione, abbiamo detto al vicepreside che da un momento all'altro questi bambini potrebbero non ripresentarsi a scuola perché le loro famiglie sono state sgomberate. Aler sta facendo terrorismo su queste famiglie, da settimane lancia ultimatum, l'ultima volta aveva detto che entro il 10 di questo mese dovevano lasciare gli appartamenti. Noi abbiamo iniziato il 10 di maggio con un presidio che è continuato nei giorni successivi, SICE, Unione Inquilini e Abitanti Solidali. Per il momento non si sono presentati a sgomberare in forza queste famiglie, ma da un momento all'altro ci aspettiamo l'atto di forza. Bene, abbiamo mandato un comunicato al prefetto, al questore, al sindaco, e via discorrendo anche agli assessorati competenti, chiedendo un incontro urgente, l'applicazione del protocollo d'intesa e di riqualificazione del quartiere Lorenteggio Giambellino, e abbiamo presentato, dopo questa documentazione da giro ai capigruppo, abbiamo presentato la situazione in questo comunicato ufficiale che abbiamo anche inoltrato alla stampa di queste 4 famiglie. Chiediamo la presa in esame delle domande ex articolo 34,8. Facciamo presente che queste famiglie sono integrate nel quartiere da anni, hanno occupato prima del febbraio 2016, che è la data discriminante del protocollo d'intesa, e hanno tutti gli effetti, diritto a una regolarizzazione, perché chiaramente secondo noi ci sono i criteri, ci sono c'è una condizione evidente di bisogno, di uno stato di necessità. facciamo presente che non hanno mai creato problemi di ordine pubblico, hanno sempre cercato di vivere dignitosamente e si occupano egregiamente della prole, insomma, nonostante le difficoltà che hanno. Hanno tutti lavori precari, saltuari, qualcuno è stato licenziato o ha dovuto chiudere la sua piccola attività, insomma si tratta di persone che cercano di vivere dignitosamente. Chiediamo che al contempo vengano sospesi gli sgomberi nel quartiere e verificate con la massima urgenza e attenzione le condizioni socio-economiche dei vari nuclei familiari che di volta in volta si cerca di sgomberare. Insomma, in questo piano di riqualificazione, qui in questo consiglio municipale si sono tenuti incontri pubblici dicendo che doveva essere occasione di superamento di alcune problematiche, no? Non di rimozione dei problemi, e di inclusione. Questo piano di riqualificazione deve essere una sfida per tutti. Il sindaco Sala un anno fa in Giambellino, davanti a centinaia di persone, ha dichiarato che questa giunta comunale, questa amministrazione non può permettersi di fallire in Giambellino. Ebbene, noi pensiamo che invece questo piano di riqualificazione corre il serio rischio di fallire, non in tutti i suoi obiettivi ma in buona parte di essi. Sicuramente sotto il profilo dell'inclusione e dell'equità sta fallendo questa. Due anni di tempo per effettuare il trasferimento di circa una quarantina di nuclei familiari che sono stati trattati in maniera molto spiccia dagli ispettori dell'ALE e dai responsabili della mobilità, il signor Badano in particolare, va bene? E adesso si sta arrivando all'epilogo di un processo di mobilità in uno dei sei cortili che sarà, che ci sembra molto preoccupante. Buttare in mezzo alla strada o al limite proporre una sistemazione in uno dei centri di accoglienza dove le persone sono stipate quasi una sopra l'altra per dei nuclei familiari che vivono nel quartiere da anni ci sembra una roba veramente indecorosa e indegna. Noi ci opporremo con tutte le forze a un epilogo del genere e chiediamo alla Presidenza e chiediamo all'amministrazione comunale un intervento deciso su questa situazione, che si sblocchi questo stallo, che le domande vengano prese in esame quanto prima, perché anche noi abbiamo interesse che questi immobili vengano liberati, che le famiglie possano trovare una sistemazione decorosa con un contratto regolare, temporaneo naturalmente perché questo è previsto dall'articolo 34,8, e che lì si vada avanti col processo di riqualificazione e si cominci già con i prossimi cortili. Non intendiamo assolutamente bloccare e ritardare i lavori, vogliamo una soluzione dignitosa per queste famiglie. Non abbiamo ancora ricevuto risposta dal prefetto ed è per questo che siamo qui a rinnovare le stesse richieste con maggior forza e a chiedere da parte vostra un intervento. Io penso che sia una questione di carattere proprio umanitario questa, di rispetto della dignità delle persone oltre che di rispetto degli accordi che sono stati stipulati. E di questi tempi chiedere rispetto alla dignità delle persone non mi sembra una roba, sentendo l'intervento del licenziato di prima, insomma, i problemi sono sempre quelli. Qui c'è, è in atto una guerra contro i poveri, è in atto una campagna sulla sicurezza che invece di andare a risolvere i problemi, che sono i veri problemi che sono delle persone, la povertà, la mancanza di reddito, molte volte la mancanza di un tetto, problemi di sicurezza appunto, si va a colpire i poveri, si va a colpire i più indifesi e i deboli, insomma, o con licenziamenti o con sgomberi, sfratti e così via. Noi chiediamo che invece l'amministrazione comunale, i servizi sociali, facciano la loro parte, svolgano il loro ruolo fino in fondo, si vada a individuare quali sono le persone che hanno diritto a un'assegnazione e gli altri nuclei, naturalmente, perché poi oltre a queste quattro famiglie, chiudo, ci sono anche altre famiglie occupanti nel cortile. Allora, per gli altri...
Posso chiedere un'interruzione veloce perché mi faceva notare il Presidente che vorrebbe chiedere lui qualcosa per delucidarsi un attimo sull'argomento.
No, allora volevo chiedere intanto delle famiglie sgomberate, alcune domande di occupazione in stato di necessità mi pare di capire da comunicazioni che ho avuto anche dal Comune che sono state prese in esame ma la Commissione ha ritenuto che non ci fossero le caratteristiche tali da consentire a questa occupazione in stato di necessità. Quindi questo è un primo elemento di cui chiedo conferma a Carenza. Poi l'altro tema è le famiglie che, per cui non è stata presa in esame la domanda, la cosa che è stata detta, anche lì le notizie che ho avuto dal Comune, è che la richiesta non è stata presa in esame perché sostiene l'ALER e la Commissione che l'occupazione era successiva al termine fissato dalla DP Lorenteggio. Anche su questo chiedo un'informazione ulteriore. E poi un'ultima domanda, in questo caso in qualità anche proprio di sindacalista che sicuramente conosce meglio di me la materia: la nuova legge regionale, se non sbaglio, fa salvo l'articolo 34,8 per solo nel caso degli accordi di programma, mentre invece viene di fatto annullata in tutti gli altri casi. Ma nel fare questo, è una domanda un po' tecnica, dà delle date, perché la mia posizione, poi potrei sbagliarmi, però è solo una mia posizione, se non dà dei termini, essendo successivo alla DP Lorenteggio, io credo che superi lo stesso DP, per cui se dice che l'articolo 34,8 vale per tutti i casi in cui c'è un accordo di programma in essere e non fissa una data di spartiacque, occupazione prima, occupazione dopo, così adesso un po' di nozioni anch'io, ho fatto il sindacato, credo che superi lo stesso ADP nel fissare quel termine, quindi lo do come elemento, non so, mi chiedo anche un parere su questo.
Mi scusi, deve ripremere, così le do di nuovo parola, prego.
Grazie. Allora, parto dall'ultimo punto, effettivamente è così, noi stiamo riflettendo su questo elemento. Sicuramente nella legge, nella clausola di salvaguardia dell'articolo 34,8 non c'è nessuna data, non viene indicata nessuna data, si parla solo di accordi di programma approvati prima dell'entrata in vigore della nuova legge, quello è, quindi non si dice se c'è un discrimine nella data di occupazione. Per quanto riguarda i dati di ALER, noi abbiamo contestato ALER dicendo che loro hanno effettuato un censimento, sì, chiaramente dopo il febbraio del 2016, ma non hanno loro stessi consapevolezza di quando è stata effettuata l'occupazione dagli abitanti. Cioè, il fatto di averli censiti dopo non significa che quelli prima non c'erano. C'erano queste famiglie, avevano occupato precedentemente, addirittura in un caso la famiglia ha rioccupato, dopo essere stata sgomberata, lo stesso alloggio prima del febbraio 2016. Abbiamo fatto notare questo al signor Badano, che ci ha risposto: beh, il fatto che abbia rioccupato fa di questa famiglia una famiglia, diciamo, un occupante recidivo, ed è per questo motivo che non vogliamo prendere in considerazione la domanda. Chiaramente nel protocollo d'intesa non si parla né di recidiva né di tutto questo, non c'è traccia, per cui c'è un'interpretazione anche di questo protocollo non solo restrittiva, ma anche arbitraria, inventata, no? Su questo punto. Quindi, ripeto, ci troviamo di fronte a delle resistenze a un muro. Il fatto che solo due famiglie siano state regolarizzate su più di 15 significa semplicemente che questo protocollo d'intesa non è stato applicato sul punto delle regolarizzazioni. Non è stato applicato. L'esclusione, il respingimento della domanda doveva essere un'eccezione, non doveva essere la norma. Lo spirito con cui noi siamo andati a firmare quell'accordo, quel protocollo, era di stabilire una norma fatta eccezione per quei casi che palesemente non rientravano nei requisiti per l'assegnazione. E invece è stato il contrario, questa è la cosa. E, penso di aver risposto a tutto?
Eravamo più o meno.
No, allora, di questi quattro nuclei familiari tre domande non sono state prese in considerazione perché dicono che hanno occupato successivamente al febbraio 2016 e noi contestiamo questa cosa. Uno dei quattro nuclei invece, la sua domanda è stata respinta e abbiamo fatto ricorso, ma non c'è stata ancora una risposta, a mesi di distanza dal ricorso, una risposta. Naturalmente io penso che per trasparenza servirebbe appunto prendere in esame questo ricorso e valutare appunto se ci sono o meno i requisiti. Tutta la documentazione che ci è stata chiesta l'abbiamo prodotta, questo caso specifico è stato seguito dal SICET, per cui possiamo anche girarvi la documentazione. Ribadiamo appunto, si tratta di quattro famiglie, non si tratta di un problema insormontabile, e se queste famiglie trovano una sistemazione, anche tutta la vicenda diciamo del piano di riqualificazione può procedere senza altri intoppi, chiaramente. Poi bisognerà affrontare anche le altre situazioni negli altri cortili, che non sono da meno, perché anche in altri cortili parliamo di decine e decine di famiglie occupanti. Io adesso distribuisco questa, chiedo che venga distribuita questa documentazione, almeno insomma un po' tutti hanno idea.
Su questo tema, che è molto ricco di spunti e che non si può certo esaurire qua, magari valuteremo un momento di approfondimento se il Presidente è d'accordo, perché sicuramente in un intervento così breve non si riesce ad andare nei dettagli, mentre credo che sia nostro interesse assolutamente dare anche maggior spazio di confronto, coinvolgendo anche altri attori. So che ci sono delle interlocuzioni in atto, quindi insomma...
Un'ultima questione veniva posta anche dalle associazioni del quartiere. Prendendo anche spunto da quello che sta succedendo al 181, a maggior ragione chiediamo un incontro con le istituzioni, con l'amministrazione comunale, con ALER, per fare un punto della situazione sul piano di riqualificazione. È da più di un anno che non ci sono comunicazioni ufficiali rispetto a questo, e chiediamo che venga istituito un tavolo di confronto permanente tra tutte le istituzioni coinvolte da questo processo di rigenerazione e naturalmente i sindacati e le associazioni, diciamo, maggiormente rappresentative nel quartiere. Questa è una vecchia richiesta che avevamo già, e adesso ufficialmente la riproponiamo, coinvolgendo anche il municipio di zona 6, naturalmente.
Bene, allora do di nuovo la parola al Presidente, che anche su questo ha qualcosa da dire.
Sì, anche un aggiornamento per tutto il Consiglio, quindi ne approfitto. Allora, mi faccio fare una piccola osservazione sul tema basta sgomberi in assoluto. Personalmente non mi trovo d'accordo, perché poi le situazioni di occupazione sono molto molto eterogenee, per cui da un certo punto sicuramente non vanno sgomberate le persone in difficoltà economica, ma questo lo dice la stessa legge regionale. Trovo un po' più sbagliato dire stop sgomberi in assoluto, perché dietro un'occupazione abusiva si celano in realtà situazioni molto eterogenee. Abbiamo chi sta lì per delinquere e chi sta lì invece perché ha bisogno, quindi mi piacerebbe che ci fosse un fronte comune, sindacati, istituzioni, che vada in questa direzione, anziché una contrapposizione su sgombero sì, sgombero no. Sul tema di un incontro di aggiornamento, ho segnalato la stessa identica cosa anch'io all'assessore alla casa, in questo caso comunale, che ha condiviso l'esigenza di fare un incontro di aggiornamento, perché in quartiere cominciamo a misurare anche una certa sfiducia nei confronti dell'avanzamento del progetto, e quindi ci siamo scambiati l'ultima bozza un paio di giorni fa. Invieremo, e questo ve lo do come comunicazione a tutti, una lettera a doppia firma comune e municipio ad ALER e a Regione Lombardia, chiedendo un incontro. Credo non ci siano problemi da parte loro, però appunto è un incontro, una lettera propositiva, non è una lettera diciamo rivendicativa. Chiediamo di fare un incontro sul territorio per aggiornare sullo stato di avanzamento dei lavori, e abbiamo anche ipotizzato una data nella comunicazione che inviamo, che è il 13 giugno. Vedremo se ci danno sì o no, se spostano la data. Comunque vi aggiorneremo ovviamente tutti, perché è un tema molto importante. Un ultimo tema è il tavolo permanente. Allora, in realtà come municipio, oltre a chiedere di istituirlo, abbiamo anche chiesto di farne parte di questo tavolo, con una deliberazione che abbiamo fatto e inviato in questo caso al Comune, perché se ne facesse tramite poi presso Regione, chiedendo di essere presenti come istituzione più vicina al territorio dentro questo tavolo di regia della DP Lorenteggio, perché riteniamo che questo ci faciliterebbe anche, forse anche un po' nel fare quel lavoro di scrematura che auspicavo prima, visto che siamo molto vicini al territorio. A tutt'oggi non abbiamo una risposta da parte delle istituzioni, in questo caso che partecipano al tavolo, Regione e Comune, quindi solleciteremo ulteriormente, perché credo che potrebbe essere un pezzo piccolo della soluzione anche la presenza del municipio in quel contesto.
Va bene, io però, se possibile, siccome non è una prassi fare degli scambi così lunghi e altri cittadini potrebbero legittimamente voler prendere la parola, sono prenotati, magari appunto vi rimanderei a un'occasione di approfondimento. Naturalmente, se avete bisogno di chiedere qualcosa al Presidente, insomma, credo che possa andare un attimo lui da voi, così non monopolizziamo tutta l'assemblea.
Grazie. Allora, a questo punto io avrei l'intervento, qua mi venivano dati due nomi, o Leonardo Castiglioni o Sergio Pennacchietti, quindi non so chi dei due abbia deciso di intervenire in questo caso a nome del comitato Calchi-Taeggi. Mi scusi, deve riattivare il microfono, prego.
Ecco, la soluzione data dai proprietari di Calchi-Taeggi alla loro proprietà ha sconcertato, credo, un po' tutti, non solo i cittadini, ma credo anche i consiglieri che da tanti anni hanno seguito questa vicenda. E comunque, quale ne siano le ragioni di questa scelta, il dato di fatto da cui credo bisogna partire è che questa scelta libera dal vincolo di edificazione due aree demaniali che il comune aveva offerto ai proprietari dell'area. E cioè non si costruirà più sulle aree del parco blu, del cosiddetto parco blu, non si costruirà più sul terzo dell'area storica del campo Colombo, che il comune aveva già provveduto a recintare, a sistemare in favore dell'un terzo da dare ai costruttori. E questo è certamente un fatto molto positivo. Noi abbiamo sentito la discussione della commissione giovedì, in cui il municipio, perlomeno la commissione edilizia, prospettava che sul parco blu, sull'area del parco blu, si utilizzino i fondi degli oneri di urbanizzazione per la bonifica dell'area e per la creazione di quello che doveva già essere dal 2007 Parco Blu, perché vi ricordo che dal 2007, quando fu autorizzato il PI Calchi-Taeggi, in qualche modo come compensazione la Giunta aveva approvato la costruzione, la realizzazione del Parco Blu. Quindi a noi questa decisione della Commissione sembra una questione molto importante. Ci saranno ore di organizzazione che vanno comunque a sanare una questione che è la bonifica del parco blu e la sua realizzazione. Rimane la questione, non si era chiarito in commissione, del campo Colombo. Questa questione è rilevante perché io ricordo molto bene, lo ricorderanno anche i consiglieri che hanno discusso la questione del campo Colombo e della creazione di quello che veniva chiamato parco sportivo pubblico, su cui c'era un progetto. Io adesso poi non ho visto come, se va avanti, se va indietro, se si farà, se non si farà. Comunque l'ipotesi era che il parco sportivo pubblico, che avrebbe occupato due terzi dell'area storica del campo Colombo, in realtà avrebbe potuto anche estendersi alla terza parte se non fosse stata utilizzata per risolvere Calchi-Taeggi. E questa è la situazione, mi sembra. Quindi quello che noi chiediamo al Consiglio è che il municipio si riappropri integralmente di quelle due aree demaniali e non le ceda a nessuno, cioè sono aree pubbliche che devono rimanere pubbliche perché così dice il PCT e così è stato da sempre. Le altre questioni che noi chiediamo che vengano inserite nella delibera riguardano il problema delle volumetrie. Io vi ricordo che già nella delibera 2017 il Consiglio di Municipio aveva sottolineato il fatto che l'edilizia di questo piano avrebbe dovuto tener conto delle altezze degli edifici. Leggo qui dalla vostra delibera: nelle aree fondiarie adiacenti ad aree residenziali, realizzazione di edifici a minore altezza, ricercando il massimo omogeneità con l'altezza di colmo delle costruzioni. Allora, lì proprio sull'angolo di Calcitaegi pare che debba sorgere un edificio di 20 piani, sono 60 metri, a 100 metri ci sono edifici di 8 piani, 6 piani, quindi questa cosa qui va sottolineata, insomma. Se, adesso il problema è quello di mantenere quello che voi giustamente avete sottolineato, cioè un'omogeneità di paesaggio. E l'altra questione che mi sembra importante sottolineare nelle delibera è la bonifica. La bonifica è una questione essenziale di quell'area lì, voi sapete com'è quell'area. Che la chiami discarica o area contaminata, comunque è una situazione molto, molto, molto drammatica sul piano di quello che c'è sotto. Quindi il problema è che il Consiglio, il Municipio, con i cittadini, segua questa operazione della bonifica. E la terza questione è la questione del traffico, che già è venuta fuori in Commissione, e che comunque può diventare una bomba anche questa, perché su Calcitaegi attualmente strada stretta col parcheggio di fianco, da qualche anno passano tre linee di autobus, arriva la confluenza delle residenze del parco del Pari Sud, 500 appartamenti. In più lì ci saranno 1200 appartamenti, quindi capite benissimo che la situazione rischia di essere esplosiva, e a noi non vediamo un'attenzione a queste questioni del traffico, non le vediamo, cioè vorremmo che sia il municipio, il comune in primis come autorità a gestire questa analisi del traffico, non lasciando ai costruttori di fare questa operazione, perché è una operazione delicata. Altrimenti ci troviamo come nel Vodafone Village, non avevano creato sufficienti spazi interni di posteggio, e a questo punto hanno scardinato il quartiere, così è successo di fatto, no? Quindi anche lì, quanti saranno i parcheggi nelle aree terziarie, eccetera, eccetera? Misuriamo e verifichiamo come è possibile che siano sufficienti, e poi comunque il traffico ha bisogno di linee di indirizzo, quindi noi chiediamo che il municipio, come avevate scritto poi voi, mica noi solamente, no? Cioè che i cittadini con l'appoggio del municipio interagiscono nel seguire questi processi, non lasciando al caso, non lasciando alle iniziative dei costruttori, evidentemente. Quindi una responsabilità nostra di cittadini, ma anche vostra di municipio. Vi ringrazio.
Grazie signor Pellacchietti. Allora, a questo punto ho l'intervento della signora Di Scipio.
Grazie Presidente. No, non è tutto vostro. Non è tutto vostro. Grazie. Allora. Piglio punto per punto,
prego.
Giardini Piazza Napoli, area cane, facciamo prima questo, e qui parlo con Meazzi. Due o tre giorni fa sono stata in Piazza Napoli e non lo so come è successo, sono stata accerchiata da un po' di donne che portavano lì i cani. Ma la signora l'abbiamo visto in televisione, ma lei va al consiglio di donna? Dico sì, vado al consiglio di donna, ma perché, che è successo? Dice, qui abbiamo l'area cani che è bella grande, però non c'è la divisione per i piccolini, per cui si aggiannano uno con l'altro, vorrebbero una rete. Poi si sono lamentati perché in piazza Napoli, dove stanno i giardini e dove stanno i giochi dei bambini, c'è quella struttura tutta in cemento armato, io non so se sia un acquedotto o qualcosa. Dalla parte che dà sulla strada ci sono delle siepi. Sotto queste siepi vengono alloggiati tutti i sacchetti con gli indumenti sotto di gente che è senza fissa dimora. E là è una fogna a cielo aperto. Lì non ci fanno la cacca ai cani, ma ci fanno la cacca alle persone. Ma ci fanno di tutto e di più. Cioè, chiedono di togliere quelle siepi almeno dalla strada, li vedono e non lo possono fare, ma la notte lo faranno lo stesso. E così è pulire, perché è una fogna a cielo aperto proprio. E questa è la prima cosa. Ora, io sono dall'inizio qua, sto sentendo i vari interventi, mica interventi, poveri cristi licenziati, poveri cristi sfrattati. Allora, io tempo fa avevo parlato con voi e vi avevo detto in un consiglio di tenere d'occhio il Ministero dell'Interno, perché c'era un concorso da fare per dei soldi che venivano elargiti su tutto il territorio nazionale. Ora, questo concorso è stato fatto, però abbiamo tempo e naturalmente la Lombardia e Milano non hanno partecipato. Hanno partecipato tutte le regioni meridionali, Campania, Sicilia, Sardegna, Puglia, tutto il meridione da Roma in giù. E hanno avuto già i primi soldi. Naturalmente voi vi siete fatti scappare, noi abbiamo tempo fino alla fine del 2018 per poter partecipare e avere questi soldi. Questi soldi naturalmente bisogna presentare dei programmi e questi programmi a come c'è l'elenco del Ministero dell'Interno vertono su varie situazioni tra cui la sicurezza e i servizi sociali. Allora, è stato fatto un finanziamento di 730 milioni di euro che vi siete fatti sfuggire sotto il naso e poi è stato prorogato a giugno del 2018. Poi è stato ridotto a 627 milioni di euro perché naturalmente nessuno partecipava, oltre che il Meridione. Io ho telefonato stamattina al Ministero e mi hanno detto: signora mia, cosa vuole che le dica? Se Milano è scema a tal punto di non chiedere i soldi qui della Comunità Europea stanno qua. Ora, è inutile poi che ci andiamo a lamentare e facciamo i programmini del cavolo, che fa la barriere, quello per le macchinette, quello per l'etilismo, eccetera, eccetera. E poi si risponde, non abbiamo soldi. Se voi non li chiedete questi soldi, come facciamo? Prima c'era un assessore solamente, ma ce ne stanno due di assessori, uno là. Un altro qua, anche tre, è giusto? Oh, non mi sbaglio, a me non fa di matematica, la so. Allora, se non vi mettete d'accordo voi e parlate con l'assessore che ci sta là e gli dite: guarda che c'è questa possibilità, noi la risposta, non ci stanno soldi, non ce l'avremmo. E i soldi a disposizione ci saranno. Naturalmente dobbiamo pararci un momentino a sedere, perché se i soldi si arrivano, se vengono usati naturalmente tra un cinema, un pianoforte e a ballata, eccetera eccetera, i bambini al di sopra dei 3 anni non vengono aiutati, gli anziani al di sopra dei 65 anni non vengono aiutati e naturalmente faremo sempre questi programmi. Ah no, l'alcolismo, ah no, la macchinetta, basta, perché se non ci stanno soldi non ci cantano messe, si dice al mio paese. Allora qua non bisogna andare a prendere il vizio, bisogna vedere l'origine del vizio. L'origine del vizio è questa, la gente non tiene soldi e va a giocare alle macchinette, ok? La gente non tiene soldi e si butta sul tavernello. La gente viene licenziata e si butta a rubare. Questa è la ragione. È inutile che parliamo, no, però stiamo provvedendo. Che cosa sta provvedendo in quei programmucci del cavolo che fa? A noi non ci servono più quei programmi là. Se ne vanno solamente soldi dei cittadini. Allora, se da una parte escono, io dico, se c'è questo flusso di soldi che fate uscire, dovete anche azionare il flusso per entrare. Perché se no, altrimenti andate sotto. e noi stiamo sempre a elemosinare a voi perché non ci aiutate, perché il comune di Milano non ci aiuta. Va bene, allora io vi invito,
a questo punto abbiamo
io vi invito a mettervi in contatto ancora col ministero e a prendere gli accordi, perché fino a dicembre del 2018 possiamo ancora concorrere, va bene? No, fino a dicembre del 2018, a giugno prima erano stati stanziati 730 milioni di euro, ora naturalmente siccome hanno cominciato a dare i soldi al meridione si sono ridotti a 627 milioni di euro, e io qua ho tutto il programma, ho chi è che si interessa, ho tutta la struttura, insomma io le cose non è che me le sogno, va bene? Vedete un po' voce, speriamo, perché sennò fate proprio schifo. Sussidi e tempi di attesa ai servizi sociali del comune. Ora io mi rivolgo alla barbiera ancora una volta. Noi abbiamo avuto un'altra accumulatrice seriale al 15 di via Bellini. Ce la siamo dovuti vedere io e il custode. Prima, perché non la riesci mai a chiappare a barbiere. Secondo, ti rivolgi naturalmente a Riazzi e dici, ma io non posso intervenire, perché poverino è intervenuto anche col primo di Giambellino e hanno portato a termine profumatamente la cosa. Alla fine ci siamo dovuti azionare io e il custode e abbiamo messo a posto la situazione. Oggi quella ha la badante. Però non mandate dai servizi sociali, è rimasto 15 giorni lei senza luce, perché andavano dei ceffi a casa e gli tiravano dei soldi, questa prende 3,27 di pensione, un 101 e 100 l'altro, perciò sta povera Cristo non ha potuto pagare né luce né gas né niente, però nel contempo era un'accumulatrice seriale, per cui abbiamo trovato quella roba in casa che manco ve l'ho segnata. I servizi sociali sono subentrati dopo 15 giorni e mi hanno detto che per azionare il tutto ci vogliono 4 mesi. 4 mesi? Ma come si fa? Allora io qua voglio che la barbiere si metta in contatto con Maiorino e mi deve dare una risposta il perché i servizi sociali per attivare il tutto ci mettono 4 mesi. È un'esagerazione, quella moriva lì dentro se noi non gli facevamo la spesa, se non mandavamo qualcuno a pulire, moriva. Questi sono i servizi sociali che il comune dà. E io me la posso prendere con l'assistente sociale, naturalmente. Sì, i tempi di attesa sono questi, ma quali tempi di attesa? Ma che ci vogliono? Le documentazioni che arrivano dall'estero per dire che quella è un'accumulatrice seriale. Tu entri e vedi, è una cadenza di roba in casa. Formiche, scarafaggi, ci mangiavano sulle topoline, insomma, ma allora io voglio una risposta su questo. Perché i servizi sociali ci mettono 4 mesi per attivare tutto e 10 giorni solo per intervenire. Il custode li ha dovuto minacciare, che andava a denunciare. Noi ci siamo passati anche la denuncia in Porta Gemini di questi due ceffi. Va bene? E siamo a questo, ci siamo ridotti a questo. Poi, allora, questa è la guida dei servizi che voi avete distribuito, ma non vi vergognate, questa è l'ultima guida fatta da Gestagna, quando era presidente, 80 pagine, questa l'avete fatta a Riscagno. Che noi quando
ma
è successo
allora, ma perché non abbiamo vinto il bando ancora del Ministero dell'Interno, allora abbiamo dovuto risparmiare, poi dopo.
Ah sì? Perché ve li succiate voi? Ma comunque, quando l'abbiamo avuta, era il periodo che abbiamo visto l'accumulatrice seriale, non ci è servita a niente. Vabbè, se lei prende questo qui, Milano zona 6, Gistanner, eccolo qua. Ha capito che cos'è 80 pagine di tutte le associazioni? Che avete messo le vostre associazioni? Ma perché gli altri sono figli di coccola? Non ho capito io. Le altre associazioni vanno messe come sono state messe qui. come sono state messe qui, perché se una persona non si vuole servire nel comune di Milano perché proprio ha dato dei servizi da ASL, allora si va a trovare un'altra associazione.
Allora, giusto per chiarire, allora questo è stato fatto dal comune centrale. Noi abbiamo fatto tempo fa, adesso...
Questo con la partecipazione
capito, ma questo è stato fatto dal comune centrale per ogni municipio. Dopodiché a livello locale qualche mese fa avevamo fatto quello sui TAM, per esempio, che aveva delle informazioni messe da noi, allora lì abbiamo anche la possibilità di un intervento più puntuale. Questo, se lei va in zona 7, in zona 8, in zona 9, il format è uguale per tutti, quindi anche volendo non potevamo decidere di
farlo. Ma a me non mi interessa in zona 7, zona 8, zona 9. A me mi interessa la zona 6. La zona 6 è questa la realtà. Quando c'era Girtan era questa realtà, 80 pagine. Ma non è che Girtan si è messo a raccontare la rava e la fava. Qui ci sono tutti gli indirizzi, tutto come ti devi muovere, come non ti devi muovere. Io poi sono una che poi le cose me le conservo, non ho solamente queste, ancora gli anni prima di Gistan. Esatto. Se volete vedere gli altri, la stessa roba, forse sono ancora più spesso. Cioè, se avete partorito un topolino, non lo so io, Vogliamo passare alle residenze fittizie?
Sì, perché ero curioso di sapere in effetti cosa intendesse.
Allora, è stata fatta una richiesta al Comune Centrale. Ce l'ho questa. Grazie. Però potevate pure imparare da questa. Non è che, ma ha telefonato qualcuno del comune e mi ha detto, mi raccomando, ora la faccio distribuire, ora l'arriverà, perché in altre zone l'hanno presa e l'hanno buttata, è certo che l'hanno buttato, questo lo mando, non va bene, manda nel gabinetto, è troppo dura.
No, allora, andiamo sull'ultimo punto.
Allora, l'ultimo punto, le residenze fittizie. Quando c'era Rabaiotti, ha fatto un colpo di testa, come nel suo stile, e ha concesso alle persone che non avevano le residenze di poter prendere la residenza a Milano. In via Ettore Ponti, noi abbiamo queste persone, naturalmente non c'era la possibilità di avere la residenza, perché lei se va qui ai servizi demografici ci dicono, ah no, lei che cos'è? Lei è abusiva? No, no, non lo può avere. E quella c'ha i bambini, come deve fare? A iscrivere la scuola, all'asilo, come deve fare? Non può chiedere una carta d'identità né niente. Allora, tramite Rabaiotti si mandavano là, gli davano la residenza, tutto a posto, tutto in ordine, passava la polizia e controllava tutto, andavano a ritirarsi la posta presso quell'associazione lì, però a un certo punto c'era un numero, cioè 200. Arrivati a 200 non si poteva più accogliere gente. E per cui, cosa è successo? Che hanno chiuso. Ora questa gente è diventata merce delle associazioni Sicet e Sunia. Loro gli dicono, tu vieni qui, chiedi la residenza, noi poi ti facciamo anche la domanda per le case popolari. Non ti preoccupare, ti faremo avere la domanda per le case popolari. E poi là vengono trattate in un modo pazzesco, posta che si perde, è una roba allucinante cosa sta succedendo. Io ho 18 persone in attesa, per cui poi, siccome il presidente mi faceva orecchio da mercante a questa storia, e io mi sono stufata di scrivere, sinceramente, perché quando voi avete, è come in una casa, quando io so che cosa che devo fare, io me la spuccio uno dopo l'altro, la concludo, punto, e basta, lo metto a posto. Ma quella faceva orecchio da mercante, miniti. Naturalmente se era la Caritas andava subito. Perché hanno fatto naturalmente il gatto e la volpe. Che è successo? Che ora mi sono rotta, sono andata direttamente da Rabaiotti e ho detto come bisogna fare per fare questa cosa. E Rabaiotti mi ha detto, Anna, c'è presso il comune di Milano una delibera. Posso parlare? Che è questa? È una delibera presentata al Comune di Milano per la residenza in via larga al Comune. Ora, Prendete naturalmente spunto da questo, l'ho trovato in internet perché io là l'ho trovato, e attivate questa situazione, perché qua c'è gente che non riesce a iscrivere i bambini a scuola, c'è gente senza residenza, non può, può iscriversi il medico perché glielo danno per un anno, però all'ASL, però tutto il resto non possono farlo. Allora qualche asilo li prende i bambini, li prende, naturalmente nascondendo la cosa, ma non bisogna andare avanti così, e questo vale anche per chi è senza casa. A residenza gli si deve dare, perché dietro a queste persone ci sono bambini che hanno bisogno, e anche le persone, come si fa? Allora, questi sono i punti che io vi ho presentato. Mo, se Minniti mi dà una risposta a me, è ben gradito, se no me ne vado e vi sento poi in internet.
Grazie signora Anna, e poi appunto sono tutte questioni da approfondire, quindi poi il Presidente le farà sapere magari al prossimo consiglio rispetto ai temi che ha sollevato.
Volevo chiedervi anche un'altra cosa, si parlava prima, un'ultima cosa che però non è qui, però l'ho sentito, si parlava prima di occupanti abusivi, mica abusivi eccetera eccetera, ma voi sapete come prendere i contatti, qual è la persona che si interessa in Haller? Lo sapete? Potete venire, io ci telefono sempre a questa, io ci telefono sempre, mi lamento per quello che succede, che non succede, eccetera, eccetera. Se volete, allora, è la Maria Cristina Cocciolo, vi do il numero di telefono, questa è pagata per provvedere, telefonate, vi mettete d'accordo con lei, è proprio specializzata in occupazione abusiva. Ma io dico, se lo so io, com'è che non lo sapete voi? Perché voi non mi informate? E allora in che mani siamo? Ma in che mani siamo? Ditecelo!
Va bene signora Anna, grazie, buona serata.
Grazie a voi.
Allora,
abbiamo fatto un'altra, speriamo di vederci la prossima volta.
No, dobbiamo fare l'approvazione.
No, perché poi la Burro dice che mi vuole togliere di mezzo, però no, cioè io mi domando perché non si rivolge alla Corte dei Conti.
Allora, signora Anna, aspetta che
alla Corte dei Conti.
Gentilmente devo nominare gli scrutatori, quindi... Allora, è sempre un momento molto, molto gradito quello della nomina degli scrutatori. Lorenzo Musotto. Poi ci vuole una persona, diciamo, allora, Prati è d'ufficio uno scrutatore, perché è proprio nato scrutatore, ha questa indole precisa e affidabile, e poi mi serve un altro, vabbè, una donna ovviamente, Carnevali sarà anche lei scrutatrice stasera, il suo capello biondo mi ha attirata e quindi va bene. Allora, dobbiamo approvare il verbale 31 e il verbale 38 che si riferiscono rispettivamente a ottobre 2017 e a marzo 2018. Bene. Allora, detto questo, possiamo iniziare finalmente con l'ordine del giorno. Vi chiedo, come sempre, di fare silenzio perché dobbiamo affrontare una delibera, tanto per cominciare, che è abbastanza importante, che è la proposta di indirizzi per l'attuazione del PI di via Calchi Taeggi, delibera passata comunque in una commissione recentemente giovedì, anzi due commissioni, pardon, una prima e una dopo la giunta. Cedo subito la parola al Presidente della Commissione Delfini. Prego.
Grazie Presidente. Allora, vado subito ai contenuti del deliberato senza dilungarmi troppo. L'attenzione, viste le modifiche che ci sono state, quindi come era stato anche anticipato all'intervento prima, si è ritornati al PI precedente prima delle varianti, quindi tutti i volumi adesso si riconcentrano nell'area ovest di via Bisceglie, quindi tutta l'area interessata, quella denominata Parco Blu e la zona del Campo Colombo, non sono più interessati da questi volumi. Nella delibera quindi sono state poste queste attenzioni. La prima e riconfermo l'impegno e l'interesse da parte del municipio nel completare le bonifiche delle aree, in particolare del campo blu e del parco blu, proprio per il concetto che se fai l'intervento di riqualificazione dell'intera area, lasciare poi uno spazio che è ancora da bonificare, quindi un po' abbandonato a se stesso con tutte le problematiche che ne consegue, è un po' inutile. Quindi indirizzare questi oneri di urbanizzazione verso appunto la completa bonifica dell'area. Poi il secondo punto, non lo so leggere, comunque il punto è l'affaccio su strada, quindi legato alla vivibilità del nuovo quartiere, anche relazionato ovviamente al contesto urbano locale. Terzo punto è il tema delle connessioni verdi, della mobilità sostenibile, sia per il valore che ha nel quartiere nuovo e nei quartieri limitrofi, ma anche per le grandi direttrici di mobilità sostenibile dell'Ovest milanese con la ricucitura dei vari parchi. Il tema, quarto punto, della mix funzionale, quindi non concentrare ad esempio tutto il commercio in un unico punto, ma incentivare un commercio più diffuso, sempre per il concetto della vivibilità dei quartieri. E ultimo punto, un maggior collegamento tra la metropolitana, che dovrebbe essere un po' il punto di forza della mobilità di quella zona, e il nuovo quartiere Calci Taeggi, anche considerando la posizione, diciamo un po' infelice, ma è sempre stato lì, del parcheggio di interscambio, che è proprio tra l'accesso della, metropolitana e Calci Taeggi. Quindi un invito a approfondire questo tema proprio per migliorare i collegamenti sia fisici ma anche percettivi, quindi anche delle migliorie estetiche, proprio per avvicinare maggiormente il quartiere alla metropolitana. Propongo già subito degli emendamenti che nascono dalle commissioni precedenti, sono due, anticipo, è un emendamento modificativo, nel senso che si propongono delle modifiche ai punti deliberati, mentre un altro emendamento è aggiuntivo perché aggiunge appunto dei punti nel deliberato.
Magari siccome è frutto del lavoro delle commissioni e magari gli esponenti dell'opposizione potrebbero essere curiosi di saperne il contenuto, magari lo anticipiamo, così almeno evitare magari una discussione sugli stessi punti volendo.
Sì. Allora, modificativo sono, uno è considerato che c'è un errore, praticamente era stato scritto i servizi previsti dal progetto scuola materna, scuola primaria, CAM 2.0 e centro anziani sono confermati, diventerebbe i servizi previsti dal progetto asilo nido, scuola d'infanzia, CAM 2.0 e centro anziani sono confermati, lì perché non è prevista la scuola primaria, che quella è Lugo Pisa, quindi con tutta la sua riqualificazione, è stato trascritto male. Poi il secondo punto del deliberato, che è quello sugli affacci del piano terra lungo in particolare Boulevard Verde, nella parte finale, l'ultima frase, che è orientare l'utilizzo di questi spazi verso attività dedicate allo sport e alle disabilità, cambiare la frase in prevedere accorgimenti strutturali all'interno di questi spazi affinché vengano create occasioni per insediare attività sportive e orientate a diversamente abili. Tali insediamenti da definire con la partecipazione e condivisione della cittadinanza e del municipio 6, dovranno anche consentire la creazione di nuovi punti aggregativi per il nuovo quartiere e per quelli limitrofi. Tra parentesi, esempi di possibili attività, biblioteca condominiale, spazi per attività di lettura, teatrali, cinema, ludoteca, co-working, spazi aperti alle associazioni, eccetera. La realizzazione di questi spazi sarà inevitabilmente correlata alla totale bonifica dell'area limitrofa. Quindi è arricchire l'utilizzo dell'invito a potenziare, a migliorare il piano terra, non solo ad attività sportive, ma anche come punto di ritrovo. No, sono semplicemente degli spazi, poi sono degli indirizzi ovviamente, poi dipende anche da che associazioni in realtà entrano, però anche il co-working sono spazi che danno la possibilità appunto di dare dei servizi aggiuntivi. L'ultimo punto del modificativo è il terzo, che è la continuità ciclopedonale. Alla fine di questa frase, che vabbè non so rileggere, si aggiungerebbe: tale percorsi dovranno garantire la connessione non solo con il sistema verde urbano, ma anche con i servizi previsti dal progetto CAM 2.0, centro anziani, asilo nido e scuola infanzia, e quelli esistenti limitrofi, come È la Giunta. Sì, scusa, è modificativo nel senso che è lo stesso punto che viene integrato, implementato. È per quello che l'ho inserito nel modificativo e non nell'aggiuntivo. Ripeto, allora, tali percorsi dovranno garantire la connessione non solo con il sistema del verde urbano, ma anche con i servizi previsti dal progetto CAN 2.0, centro anziani, asilo nido e scuola infanzia, e quelli esistenti limitrofi, come le strutture scolastiche di Via Pisa, Via Narcisi Murialdo, la piscina Cardellino e servizi distribuiti nei quartieri che si affacciano su Via Parri. Questo è solo per approfondire il tema, che non è la connessione verde perché ci piace tanto il verde, ma perché ha un valore di mobilità molto importante. Quindi questo è il primo emendamento. Il secondo emendamento, quello aggiuntivo, si propone di aggiungere questi punti nel deliberato: ripristinare l'intera area storicamente occupata dal Campo Colombo, quindi la parola intera non è un caso, è intera, ed indirizzare eventuali rimanenze di oneri di urbanizzazione all'avvio del progetto indicato nella delibera 9/2017, quella che è riportata anche in questa delibera nella premessa del Consiglio di Municipio 6, protocollo 80365, bla bla bla. Poi, secondo punto, approfondire il tema con il settore competente del carico viabilistico che l'area Bisceglie dovrà affrontare con i nuovi insediamenti ed elaborare possibili soluzioni nel caso in cui venisse previsto un eccessivo carico alla rete stradale attuale. Questo in base a... ed elaborare possibili soluzioni nel caso in cui venisse previsto un eccessivo carico alla rete stradale attuale. Quindi si invita a il settore competente, che è AMAT, il settore della viabilità del Comune di Milano, questo perché ovviamente spetta a quei settori fare giusti analisi dei flussi e anche dei modelli per vedere se effettivamente c'è questo problema. Nel caso si indica una possibile soluzione. In base all'ultimo, a quanto è stato detto dal Signore, premettendo che non è più una criticità come era nella precedente delibera, proprio perché nel Parco Blu non verranno più edificati, non ci saranno più nuovi volumi e quindi non c'è niente attaccato a ridosso degli edifici residenziali. Quanto era emerso anche nell'ultima commissione era che un volume, un edificio terziario di massimo 20 piani è a vicino, una parola grossa perché comunque c'è un'intersezione, tutta un'area piantumata eccetera, comunque è un edificio residenziale di circa 15 piani, quindi non è come nella precedente delibera. Però, capendo comunque il tema, si propone di aggiungere un terzo punto, che è quello che era nella delibera precedente: nelle fondiarie adiacenti ad aree residenziali, realizzazione di edifici a minor altezza, ricercando la massima omogeneità con l'altezza di colmo delle costruzioni vicine. Quindi riprendiamo e lo riportiamo anche in questa delibera.
Va bene, mi sembra che questo...
Finito di scrivere questo, consegno.
Va bene, appena finito se lo porta. Intanto do la parola al consigliere Uniti.
Sì, grazie Presidente, ma nulla da eccepire sui contenuti generali dei due emendamenti. Chiedo solo al Presidente di togliere il co-working, perché non è che non piace, non ci azzecca con quello che è la nostra attività, è un'attività di natura privatistica che crea business, perché sono le aziende che cercano degli spazi per far lavorare i ragazzi sottopagati in co-working. Adesso non vorrei dare lezione di proprietariato estremo. Ecco, esatto, cioè, voglio dire, nell'ambito di un progetto, cioè destinare che sia una pubblica amministrazione, lì vengono realizzate, cioè, non c'è, se noi parliamo di biblioteche, wifi pubblico, verde attrezzato, palestre, spazio per i disabili, ti seguo, ma su attività di servizi, di terziario avanzato, onestamente non sono d'accordo, però voglio dire, non ne faccio una battaglia, però voglio dire, una riflessione va fatta, grazie.
Da sinistra ha attaccato il consigliere Uniti con un... così ha fatto questo attacco da sinistra. Consigliere Russo.
Allora, intanto, vabbè, vorrei fare una premessa. Si è parlato poco di come verrà bonificata l'area di Calchita Egi. Va bene che se ne occupa Amat, come ci ricordava in una commissione il consigliere... Amat, scusate, sì, sto facendo confusione. ARPA, come ci diceva il consigliere Broggi, però un minimo descrivere che tipo di bonifica verrà fatta non guastava, secondo me, così anche per informazione, sempre per parlare di informazioni che non abbiamo o che non ci è dato assolutamente sapere. Allora, noi proponiamo 4 emendamenti, alcuni probabilmente sono un po' simili a quelli che ha proposto il presidente Delfini. Allora, il primo naturalmente aggiuntivo, fare una valutazione del piano di viabilità e dell'impatto sul traffico derivante dai circa 1200 appartamenti, uffici e area commerciale, prima dell'inizio dei lavori per eventuali modifiche sul progetto. Tanto mi sono accorta di un errore. ci teniamo a dire prima dell'inizio dei lavori perché magari si può fare qualche correzione proprio perché come abbiamo visto su quelle tavole nell'ultima commissione l'area commerciale è concentrata su un punto di difficile accesso che creerebbe veramente parecchio traffico. Poi un altro emendamento è aggiuntivo al primo punto del deliberato, dopo Parco Blu, che dovrà avvenire prima delle edificazioni lungo la via Bisceglie e Calcitaegi. Parliamo della bonifica. Forse ho dimenticato una parola, aspetta. Che dovrà avvenire, allora, dopo Parco Blu, ok. Sì, allora, orientare gli oneri di urbanizzazione, la frase dice questo, verso la bonifica dell'area posizionata ad est di via Bisceglie, denominata Parco Blu. E noi proponiamo di aggiungere che dovrà avvenire prima delle edificazioni lungo la via Bisceglie e Calcitaegi, cioè la bonifica deve essere fatta prima sul Parco Blu, questo stiamo chiedendo. Sì, stiamo chiedendo un tempo. Ok. Sì. Sì, poi questo è probabilmente simile a quello che hai fatto tu, sempre aggiuntivo, l'area denominata Campo Colombo venga ripristinata allo scopo originario di spazio destinato alle attività sportive. Però tu sei stato forse più... sì, però non viene specificato da nessuna parte. Un altro emendamento aggiuntivo, istituire un organo di monitoraggio e controllo dei lavori di bonifica delle aree di Calcitaegi e Parco Blu. Questo forse l'avevamo inserito nella vecchia delibera. Quello di monitorare i lavori di bonifica. Non so se ti ricordi. Ma qua sì. Va bene, sono per il momento a posto.
Grazie consigliera Russo. Consigliera Terri.
C'è stata una moria di presidenti. Vabbè, faccio. Due cose velocissime. Mi leggo a quello che diceva il Consigliere Uniti, la questione del coworking non è un dogma di fede, per carità del cielo, e anche rispetto a chi segnalava che il tema, diciamo, dell'ente pubblico è quello di creare lavoro, segnalo come dire, l'integralista liberista che non è assolutamente vero. L'ente pubblico non crea lavoro, creerà eventualmente delle condizioni perché il lavoro venga promosso, ma il lavoro lo creano gli imprenditori che ci investono sul settore dei quattrini, quindi il nostro mestiere è un altro. Piuttosto mi chiedo se il tema del coworking è io costruisco una realtà dove la gente, come dire, dove investitori possono arrivare e con più facilità, perché è una zona, che ne so, free burocrazia, per carità del cielo, va bene, non ce lo leggo scritto, mi sembra l'idea di costruire, come dire, un molo che costruiamo noi e non si capisce bene poi nemmeno come andiamo a gestire. L'altra, quindi, piuttosto mi sembrerebbe interessante appunto mantenere la linea che abbiamo inserito, le scuole, cioè quello che ci compete secondo me, e secondo me mi permetto di dire anche che siamo capaci di fare, cioè lasciamo fare il co-working ai signori di Talent Garden, di via Calabiano, loro sono bravi, fanno quello di mestiere, recuperano fondi in giro, in tanti milioncini di euro, ma non hanno ancora 30 anni i proprietari del Talent Garden e hanno una trentina di sedi in giro per il mondo, per cui io lo lascerei fare a loro, noi facciamo un'altra cosa. L'altra questione che mi chiedo è, tutto questo, siccome il Parco Colombo è stato più volte, cioè tutto questo come si sposa con la realtà che c'è già invece adesso? Questa è una cosa che io, a me, non essendo venuto in commissione, magari avete già parlato, quindi non è necessario, se è già stato definito, basta dire, l'abbiamo già detto, io mi tranquillizzo, andrò per i miei verbali. Però io ho sempre il timore che noi andiamo a costruire cose nuove e poi delle realtà che già esistono,
non capiamo. Quindi la realtà che già c'è, come interagisce con quello che noi andiamo qui ad approvare questa sera? Per cui la piscina che già c'è, il pezzo del colombo che già c'è, eccetera eccetera, quella roba lì come funziona, come interagisce, trae vantaggio anche quello che c'è, perché se no solito tempo facciamo le robe nuove, poi in realtà quello che c'è già zoppica, va, viaggia, eccetera eccetera. A me questo mi ha appunto un po' perplesso.
Grazie consigliere Perri. Mezzi non si è iscritto, consigliera Buro, ma non l'avevo vista, non si vedeva qua.
Allora io vi sottolineo l'aspetto che avevo evidenziato anche in commissione e che ha anche affrontato la consigliera Russo relativa alla bonifica, nel senso che anch'io mi aspettavo che questa sera ci fosse un maggior approfondimento, direi cartaceo, quindi della documentazione che spiegasse a tutti noi quali interventi di bonifica verranno fatti. A me sinceramente sapere che esiste l'ARPA, conosco la sua esistenza e so anche esattamente che cosa fa, ma al di là di questo mi piacerebbe sapere esattamente che tipo di bonifica verrà fatta. Poi, siccome i termini, le parole hanno un peso e secondo me in commissione è stato detto una cosa, e adesso io non ho ben capito, nel senso che qualcuno parla di bonifica di sito contaminato. È stato detto che la contaminazione di cui si parla non è altro che un insieme di masserizie, di mattoni. Certo, io ho piena fiducia in tutti quanti, però mi piacerebbe leggerlo da qualche parte. Non c'è un atto in cui risulti esattamente di quale tipo contaminazione ne stiamo parlando. Un sito contaminato può vuol dire tutto e può vuol dire niente. Mi piacerebbe, anche per i non addetti ai lavori, che qualcuno si prendesse la briga di scriverlo. Questo è il primo aspetto. Non c'è assolutamente nessun tipo di elemento che ci faccia capire. Il secondo aspetto che avevo detto e che ridico, il nostro parere non mi sembra che sia poi così vincolante, il parere del municipio, mi sembra che si chieda continuamente il parere, poi arriva di nuovo da qualche parte al comune centrale, decidono quello che bisogna fare o non bisogna fare e ci ripresentano la finta patata bollente. Non mi sembra. Me la
faccio un certo. Ai, prego, beva un po' d'acqua per. Non se ne può neppure parlare se si è avvelenato. Vuole riprendere più tardi? Ecco, lasciamo un attimo lo spazio di ripresa. Assessore Meazzi, vuole essere lei così cavaliere da intanto prendere la parola mentre la consigliera si riprende? Prego.
No, volevo solamente intervenire sul discorso co-working che mi interessava un pochino proprio anche affrontare in maniera, insomma, il consigliere Pelle diceva che gli imprenditori fanno azienda, dipende, non sempre, dipende quali, insomma, però devo dire che a Milano abbiamo una buona storia di imprenditori e quindi da questo punto di vista diciamo che sto giro se l'è cavata consigliere Perri, perché parlando di Milano effettivamente Milano è sempre stata molto illuminata dal punto di vista dell'imprenditorialità. Cosa differente, non la metto su una partita di calcio, Torino, dove invece ha avuto una storia un pochino diversa, ma in ogni caso, in realtà
a me il discorso di fornire uno strumento mi interessa molto, perché è vero che da quel punto di vista tu non dici quale sarà sostanzialmente l'azienda che occuperà quel posto, ma dai la possibilità a giovani che molto spesso, lo sappiamo, noi che lavoriamo magari a contatto con loro, hanno veramente delle difficoltà a trovare delle location in grado di poterli ospitare a costi calmierati per svolgere un'attività che molto spesso è legata sostanzialmente a un PC, no? Perché molti giovani lavorano oggi con il computer e quindi sostanzialmente poterli magari dotare di una struttura, di uno strumento in grado di poter in qualche maniera agevolare questi tipi di bisogni, secondo il mio punto di vista potrebbe essere importante. Quindi lo strumento, ok, sono magari le regole che poi si danno dopo affinché si possa utilizzare lo strumento, che in qualche maniera possono essere importanti. E io credo, guardate, che anche dal punto di vista del municipio si possa fare una piccola operazione. È del tutto evidente che non cambierà, diciamo, la struttura del lavoro italiano e credo neppure europeo, ma penso che possa essere un segnale di innovazione che un piccolo municipio, piccolo per modo di dire, sono 180.000 persone, può in qualche maniera indicare. E quindi non lo vedo proprio come una cosa fuori luogo. Credo che invece sia un punto. Ecco, appunto, come dicevo, sono poi le regole dopo che in qualche maniera possono essere, quindi non è il contenitore, dai il contenitore e poi le regole ovviamente si discuterà come. Io mi immagino che potrebbe anche essere, ma non è detto, dipende da che cosa, voglio dire, siamo in grado poi di in tutti assieme partorire magari qualche idea anche diversa. Per quanto riguarda le bonifiche, faccio notare che ci sono dei regolamenti, cioè non è, sono già scritti, cioè non c'è bisogno che uno per fare una casa, adesso banalizzo dei concetti, per fare una casa ovviamente deve fare determinati tipi di ricerche e deve ovviamente nel momento in cui si trovano degli agenti inquinanti provvedere alla rimozione totale dei pezzi di terreno del sottosuolo e quindi Metropolitana ne è un esempio. Giambellino 129, vado a memoria sui numeri ma credo di azzeccarci, ne è un altro, cioè là si farà un intervento di bonifica dove tutto il pezzo di terreno verrà completamente spostato e verrà portata a terra pulita perché lì diventerà un parco pubblico e quindi per fare delle case sono già scritte le norme alle quali tutti i costruttori si devono in qualche maniera confrontare e in qualche maniera rispettare. Quindi insomma lo dico perché la seguo anche da vicino la questione bonifiche e lo dico con orgoglio di Milano, Milano è molto attenta, mi lasciate passare un termine, troppo, però è giusto, è molto attenta, voglio dire, alla bonifica dei territori, le ultime leggi sono molto severe e secondo me anche giuste e quindi prima di muovere un pezzo di terra le analisi sono molto rigorose, quindi da questo punto di vista io sono molto tranquillo. Sì, no, adesso non volevo, si stava ragionando sul pezzo, però sono d'accordo consigliere Uniti, certo è così e quindi voglio dire sono molto tranquillo. Lo dico anche in risposta forse alla consigliera Russo, vado un po' a memoria, dove diceva comunicare ai cittadini, in realtà non c'è nulla da comunicare, basta andare a vedere quali sono le norme e quindi mi sembra il massimo della trasparenza. Esatto, non entro nel merito perché non lo voglio fare adesso, mi sembra che siamo al 2006, vado veramente a memoria con gli anni e i numeri le sbaglio sempre, però ecco c'è tutto, voglio dire, una partita che si è giocata su quell'area, non stiamo qua, ma insomma siamo in una fase conclusiva.
Bene, consigliere. Allora, un attimo, scusate, mi ero distratto a guardare gli emendamenti un secondo. Io vuole prima replicare lei o facciamo parlare la consigliera Buro che ha ripreso? Come volete, eh? Allora, prima la consigliera Buro si prenoti anche il replicante Perry, che detto così è. Vabbè, possiamo divertirci un po', dobbiamo solo.
Allora, sarò velocissima. La questione della bonifica è stata anche adesso dibattuta dall'assessore. Comunque, il fatto
di essere in Lombardia non ci esime naturalmente dal pensare che non tutti siano persone corrette, quindi a pensare male si fa sempre bene. E, altra questione invece sarò velocissima, ho evidenziato la mia incomprensione circa l'apertura di un eventuale altro asilo nido e scuola elementare, visto e considerato che esiste nelle vicinanze verrà costruito la nuova scuola elementare. Ok, il nido in via delle Margherite non si capisce perché bisogna aprire un altro nido, visto e ribadisco il tasso di natalità bassissimo che noi abbiamo qui a Milano, e quindi invece degli elementi di aggregativi forse sarebbe stato sicuramente più indicato. Immaginate che in tutta la nostra zona esiste un unico cinema. A Buttolà esiste, o vai in piazza Napoli o vai in piazza Duomo, altro non ce n'è, a meno che tu non vada in chiesa a San Giovanni della Creta, e va bene, ok, ma il cinema esiste solo lì. Questa è un'ipotesi, l'ho buttata lì per dire che non sempre la scuola deve essere vissuta come sempre come elemento aggregativo. Se si insedia una nuova popolazione, perché qui parliamo di 1200 appartamenti, beh, non avranno bisogno della scuola che comunque dista 400 metri, ma avranno bisogno di altri servizi. Certo che è bello che ci sia un centro anziani, ma per carità, che ci sia la scuola materna, ma la gente ha bisogno anche di altri servizi, anzi, per aggregare un nuovo insediamento forse bisognava un po' pensare, esiste tutta, io non sono architetto, ma io credo che ci sia, a parte Delfini, tutta un'architettura sociale su cui era forse valeva la pena riflettere. Siamo negli anni 60, come quando si pensava creo un nuovo quartiere, la prima cosa che faccio è la scuola, strano che non avete pensato alla chiesa, perché c'è, perché altrimenti eravamo proprio negli anni 60, senza nulla togliere alla chiesa, voglio dire. Cioè, sentire le esigenze magari dei cittadini, perché no? È stato chiesto? Tutti i cittadini? Oh. Magari ho detto il cinema per dire un servizio aggiuntivo, un servizio diverso, un servizio che non c'è nella una biblioteca, visto che Diodazio non è praticabile da nessuno se non dagli abitanti di Diodazio che la usano per il wifi. E noi paghiamo. Basta, ho detto tutto.
Va bene, grazie consigliera Buro. La replica del consigliere Perri.
Il replicante Perri sceglierà degli slogan per essere veloce. Punto 1, ma piuttosto che immaginare una struttura che io do e poi devo fare delle regole, poi non so meglio, io insisto, lavoriamo sui servizi, potenziamo il wifi, non è possibile che nel 2018 in questa aula non ci sia un caspita di wifi utilizzare, altro che replicante, è una cosa imbarazzante, cioè io devo sperare di trovare a Milano il privato password che mi regala il suo wifi, che peraltro è quello che gli regalo io, perché il wifi funziona perché io, altri siamo abbonanti, un pezzo della nostra rete viene connessa per fortuna in sharing, come è giusto che sia, allora usiamo quello, cioè, piuttosto che fare il co-working dove io devo andare con un computer, ma se non ho la rete il computer non vi dico che cosa ne faccio, è meglio potenziare la rete, no? Forse sarebbe più interessante. 2, al cinema non ci va più nessuno, mi spiace per la consigliera Buro, magari ci va lei, per carità del Signore ci mancherebbe, però al cinema non ci va più nessuno, i ragazzi guardano la roba sui telefonini, guardano le serie sui telefonini, guardano Netflix, ma di che cosa stiamo parlando? Benissimo, capiamo, ma non mi funziona, piuttosto che lì lavoriamo invece sui cinema delle parrocchie che sono tantissimi e avrebbero un sacco di necessità perché raccolgono comunque il loro pubblico di nicchia, ma lo raccolgono, non lavoriamo lì, no? Capitaggi deve diventare una cosa nuova, costruiamo delle cose innovative, mentre andiamo a potenziare i servizi dove già ci sono. Mi spiace l'ironia anche sulla questione della Chiesa, magari si facessero più chiese, magari, che anche lì rappresentano la nostra storia, non capisco questo tentativo di ironizzare anche sul punto. Sulla questione delle scuole io sinceramente non mi pronuncio, esistono evidentemente dei numeri che diranno che un asilo piuttosto che una scuola dell'infanzia, come si deve dire adesso, una tipicchiano, è utile. Non è il tema di averlo o non averlo sotto casa, è un servizio. È un servizio che sempre più, è vero che hanno meno figli, però è altrettanto vero che tante coppie fanno un figlio, scelta, ci mancherebbe, e magari però devono continuare a lavorare, quindi probabilmente averlo, se non sotto casa, vicino, nelle vicinanze, è il più interessante. E poi comunque sono sempre luoghi tendenzialmente, mi verrebbe da dire, belli, e quindi da questo punto di vista sono un valore. Per cui io, anche lì, eviterei di fare polemiche personali, giudizio, non mi permetto di... E invece punterei a lavorare magari su qualche cosa di più interessante, lì sì, capendo anche, come dire, la realtà cosa ci chiede. La realtà ci chiede forse dei co-working, non lo so, ma ci chiede sicuramente di avere un potenziamento di servizi, che questo sì è compito nostro, di chiederlo ai nostri cugini del comune. Per me è imbarazzante, è come quando non abbiamo il riscaldamento o abbiamo il congelamento, scegliete voi. Siamo al 2018, un'aula di un consiglio di municipio di Milano, la grande Milano, eccetera, quello che diceva l'assessore Neazzi, e caspita, non abbiamo un wifi che funziona, sono due linee wifi, open wifi, comune, non funziona nessuna delle due, non funziona nessuna delle due. È una cosa imbarazzante, cioè veramente, ne do lei, non so. Grazie.
Grazie consigliere. Presidente, a cui devo dare?
Sì, no, solo per ricordare però un paio di questioni molto puntuali, e cioè con gli oneri di urbanizzazione in generale noi andiamo a identificare delle opere da realizzare e quindi non possono essere trasferite sui servizi, questo è un primo elemento. Secondo elemento, gli oneri di urbanizzazione vanno a identificare alcuni servizi, cioè alcune strutture pubbliche da realizzare. I cinema non sono una struttura pubblica, sono una struttura privata, quindi ben venga se c'è qualche soggetto privato che vuole investire, ma non sta a noi a scriverlo in questa delibera. Terzo punto, mi permetto di ricordare un altro tema, è biblioteca. Noi nell'emendamento, se non ricordo male, citiamo il tema della biblioteca condominiali, stando invece sulle biblioteche pubbliche, di cui io riconosco ancora un valore importante, ricordo anche che la biblioteca di Odazio, non dobbiamo ragionarla nella conformazione attuale, perché su quella sapete esserci un progetto di riqualificazione molto forte, quindi verrà triplicata la biblioteca di Odazio in tempi anche abbastanza ragionevoli. Ultimo spunto, scuola materna e nido sono legati al fatto, non della situazione attuale, ma del fatto che ci sarà un nuovo insediamento abitativo. Quindi parlando di 120.000 metri quadri, vado a memoria, di superficie lorda pavimentata, possiamo immaginare un migliaio di appartamenti. Ci sarà qualcuno che ha mille, ci sarà qualcuno che ha dei figli, e quindi l'idea è un pochettino quella di dare dei servizi al quartiere.
Grazie per le delucidazioni. Delfini.
Solo qualche chiarimento, anche in integrazione a quanto detto dal Presidente Minniti. No, mi collego appunto a quest'ultimo punto. Contiamo anche che nel progetto di Calcita Egi una grande fetta, quasi un terzo degli edifici sono ed edilizia agevolata, e che vuol dire che attirano anche parecchie giovani coppie, quindi già questa cosa è diversa la domanda. Poi avevo partecipato all'incontro organizzato dall'assessorato, all'incontro alla scuola Narcisi sul piano di governo del territorio che era stata fatta settimana scorsa. E adesso non ho qua a portata di mano, però sono anche dati che si trovano sul sito del comune tra le varie presentazioni, e ho trovato molto interessante ad esempio che nel PGT, con tutto il rinnovo del piano delle regole dei servizi eccetera eccetera, c'è anche un'attenzione sulla popolazione futura prevista a Milano, al di là dell'aumento, mica aumento, quanti residenti in più, ma anche l'età media prevista a Milano è molto interessante, perché a parte ovviamente la fetta delle persone che comunque diventeranno sempre più anziane, quindi una fetta crescente di anziani nella città, aumenta anche, ci sarà una maggior concentrazione, almeno questo è previsto secondo gli studi, di coppie giovani sui 20-30 anni. Questo non perché spuntano fuori dal nulla, ma perché Milano negli anni sta diventando sempre più una città che attrae persone non solo dalla regione, non solo dalla nazione, ma anche da fuori Italia. Lo vediamo comunque, sta già diventando una realtà questa cosa. Quindi anche il, cioè questo non, appunto non lo dico io, ma sono degli studi in previsione per il PGT che fanno capire che appunto una fetta della, tra i trentenni e i quarantenni che tendenzialmente, anche se è solo un figlio, hanno comunque dei bambini, vuol dire che la domanda delle scuole è comunque un tema molto importante. Poi la scelta scuola, l'asilo, l'infanzia lo è confermata, nel senso che comunque anche il settore del comune con i giusti analisi, i giusti riscontri hanno verificato e hanno anche loro confermato la necessità, forse anche appunto per le 1200 abitazioni, quindi comunque non è un capriccio perché vogliamo ritornare un po' negli anni 60-70, però, ma perché è una reale esigenza. Al di là di quello che dice Per, io sono d'accordo con lei sicuro sul cinema, perché a me piace andare al cinema. È vero che c'è il tema privato, nel senso basta vedere City Life ad esempio, adesso hanno fatto il multisala del Spazianteo, è privato, quindi comunque è un investimento privato, però proprio per l'idea del rendere più visibile possibile il quartiere, non solo col commercio di prossimità ma anche con servizi. Ovviamente noi non possiamo decidere i servizi, ma possiamo dare delle indicazioni, e questo era uno dei punti dell'emendamento, nel creare lo spazio per, affinché vengano, arrivino questi servizi. Di là dello sport, che comunque anche lì vuol dire immaginare uno spazio strutturato in un certo modo, quindi si danno queste indicazioni. C'era dentro anche cinema, teatro, luoghi di ritrovo, la biblioteca condominiale, il coworking, mi piace, però fa parte anche questo dell'insieme, perché anche questo è un luogo di ritrovo, non, magari non lo gestisce il municipio, lo gestirà un privato, però già ipotizzare uno spazio a piano terra dove c'è una wireless forse migliore di questa, con la dotazione, con una, magari una saletta per possibili riunioni, cose del genere, dai la possibilità a persone, professionisti, partita IVA, me compreso, quindi nel senso io non ci andrei mai a Calcutta, io perché è lontanissimo da dove abito io, però ci sono persone nella stessa situazione che potrebbero beneficiare di questo, vuol dire che possono vivere il quartiere non solo come residenza ma anche come lavoro, come fruibilità, anche magari chi ci abita nelle vicinanze, quindi anche dare dei benefici ai quartieri vicini. Quindi volevo chiarire questa cosa perché sembrava giusto e opportuno approfondirlo.
Grazie Presidente. Consigliere Musotto.
Io Presidente chiederei 2-3 minuti di sospensione, se possibile.
Va bene, che siano assolutamente 2 o 3, no scherzo. Fate, tra l'altro prima stavo osservando che alcuni degli emendamenti della consigliera Russo in verità possono essere recepiti, quindi magari vi ci aiuta un attimo a integrare questa pausa. Thank you.
Solo io, in questa della...
Se non mi trovi,
Delfini, lei ha asportato documenti ufficiali dal banco della presidenza. Comunque è stato detto che voteremo tutto, quindi è inutile che descrivere ancora il testo. Cosa? Madonna, un nuovo emendamento. No, Goldoni no. Dai, veloce. Dai. Va bene, però lo puoi dire a voce? Bravo. Ok, allora, attenzione, adesso con un equilibrismo politico. Prego. Presidente Delfini, a lei la parola.
Allora, ho un minuto prima che arrivi Goldoni. Ok. No, allora, per quanto riguarda l'emendamento precedente, si propone quello dell'aggiuntivo, di confermo l'aggiunta, quello nelle fondiarie adiacenti alle aree residenziali, realizzazione di edifici a minore altezza, cercando la massima omogeneità con l'altezza di colmo delle costruzioni.
Perfetto.
Confermo ripristinare l'intera area storicamente occupata dal campo Colombo e indirizzare eventuali rimanenze di oneri di urbanizzazioni all'avvio del progetto indicato nella delibera 9/2017.
Perfetto.
Però non ritiro l'altro punto, che è approfondire il tema carico viabilistico.
Perché viene invece...
Perché viene fatta nell'emendamento della consigliera Russo.
Perfetto, okay. Quindi mi sembra chiaro, avete ascoltato, quindi quella parte lì viene tolta perché poi verrà votato, diciamo, si è trovato questo accordo su quest'altra parte.
E presento un nuovo emendamento aggiuntivo, che adesso scrivo, che riprende la delibera precedente, che è il punto elaborazione di un cronoprogramma che garantisca la realizzazione delle opere di pubblica utilità con attenzione alle opere di bonifica, contestualmente agli interventi di edilizia privata, fino al completamento di quanto indicato nel presente atto.
Perfetto.
Ok.
Mi sembra chiaro.
Consente tanto questo?
Prego, consigliera Russo.
Allora, noi ritiriamo quello sul campo Colombo perché abbiamo visto con il presidente Delfini che chiedevamo la stessa cosa.
Allora,
quindi
attenzione, lo dico al verbalizzante, sì. Movimento 5 Stelle appunto ritira l'emendamento sul campo Colombo che era denominato aggiuntivo, emendamento... Ok, sì, magari quello... scrivi ritirato, scriviamo.
Ok, lasciamo naturalmente gli altri e... Quello sulla bonifica del Parco Blu, dove chiedevamo che la bonifica venga fatta prima dei lavori, insistiamo venga fatta prima e non in concomitanza, perché comunque noi dobbiamo fare e pensare prima all'interesse dei cittadini e non a quello dei costruttori.
Va bene, mi sembra chiaro. Grazie consigliera Russo. Consigliere Di Renzo.
Sì. Io penso che il punto della bonifica sia il vero tallone d'Achille di tutto il progetto, nel senso che noi come Forza Italia, almeno anche io personalmente, quindi posso parlare anche di titolo personale, non sono contrario alle opere di riqualificazione di spazi con la costruzione di nuovi quartieri, nuovi palazzi e quant'altro, soprattutto perché conoscendo il progetto anche da un bel po' di anni, con tutte le problematiche, non mi sono mai opposto completamente al progetto. Il problema è che se tu una casa, un albero, lo fai bellissimo, ma la radice marcia, prima o poi l'albero marcirà, è normale. Quindi tutto il discorso della bonifica, che era stato già affrontato poi con anche il primo lotto che era già stato costruito, dove avevano messo una pezza, nella stessa la parola, se non mi ricordo male, una colata di cemento per sanare il discorso della bonifica e quant'altro, non vorrei che poi succeda anche come è successo con Santa Giulia, che poi i problemi sono nati dopo, e una volta che si è costruito già sulla casa, hai voglia i costi per bonificare l'area in quanto salgono. Punto 1. Punto 2, la terra comunque non è una roba fissa, la terra si muove, ma non è tanto la terra, l'acqua che può portare comunque le impurità anche in altre zone. Quindi la valutazione della delibera la faremo, adesso siamo un attimino facendo uno scambio di opinioni tra di noi. Se il punto della bonifica, quindi la bonifica non viene fatta subito e quant'altro, siamo certi che già le bonifiche vengono fatte, come diceva anche la consigliera Russo, si troverà un po' contraria a questa operazione. Quindi adesso stiamo valutando se votare contrario o se non votare, tanto passa perché la maggioranza ha detto di sì, però mettetevi una mano sulla coscienza, non tanto sul progetto in sé, ma sul fatto della bonifica. Grazie.
Grazie, consigliere Di Renzo. Consigliere Uniti.
Sì, noi in realtà stasera non andiamo a votare quello che è il progetto di bonifica, perché in realtà già è in una fase, qui andiamo a votare un progetto di natura proprio di recupero dell'area, dando per scontato che ormai ci stiamo ragionando dal 2006, tutto l'iter per la bonifica si sia esaurito anche attraverso una serie di indagini da parte degli organi competenti che sono intervenuti in maniera pesante. Io appartenevo a quella maggioranza che nel 2005 ha affrontato questo tema, mi ricordo ancora che ho avuto una nota di biasimo dal gruppo di Forza Italia perché io avevo votato allora contro il progetto Calchitaegi, perché allora non c'erano le garanzie sulla bonifica. Io do fiducia alla magistratura, agli organi competenti, Regione Lombardia e scendere Amat, ARPA e tutto il resto, quindi se di fatto viene dato un progetto, viene dato l'ok per costruire scuole, asili e quant'altro, io non ho competenze per dire e per alzare dei dubbi sul fatto che non sia stata fatta una bonifica e quant'altro. Quindi noi come Lega, comunque, visto che sono state recepite, mi sono confrontato con il capogruppo Sarina, alcune osservazioni che sono state fatte in commissione, io non c'ero, noi voteremo sì al progetto. Grazie.
Grazie, consigliere Uniti. Consigliere Perri.
La sintonia con il consigliere Uniti stasera continua, e questo dice che un po' noi replicanti anziani siamo comunque, sempre forti, diciamo. Vorrei, quindi assolutamente mi allineo al voto del gruppo della Lega. Segnalerei che, come lo dicevo prima, finalmente forse votiamo, sono le 10:30, secondo me si può provare a fare qualcosa di meglio. Resto dell'idea che da qualche parte io avrei inserito un'insistenza sui servizi da sostenere, a maggior ragione perché noi qui non stiamo votando appunto il parere, perché stiamo parlando di una cosa un pochino vecchiotta, e che dove ci sono dentro tutti quei soggetti che descriveva il collega Uniti, per cui delle due l'una, o sono tutti quanti in malafede, o forse da qualche parte bisogna pur cominciare. Forse, insisto col Presidente, una nota sul fatto che l'area potrebbe rappresentare, io lo dico sempre, un tentativo, una prova, una sperimentazione interessante, dove quel tipo di servizi, un certo tipo di servizi, possono essere evidentemente sviluppati e portati ad esempio a benchmark di tutto il resto dell'area. Secondo me è una cosa che noi dovremmo provare a proporre. Se questa volta non è possibile, perché tanto dobbiamo rifermarci altri 20 minuti a capire se questa cosa può essere in qualche modo approvata, però ragioniamoci. Secondo me un'occasione, suggerisce giustamente, io condivido, si è aperta davvero un'occasione, perché un posto nuovo, un luogo nuovo, un qualcosa che nasce da zero, poteva essere un luogo di sperimentazione, e io insisto, la zona 6, per la tipologia di zona che siamo, deve diventare questo, spiegatelo ai cugini di Palazzo Marino, perché non c'è un'altra zona, secondo me, a Milano che mette insieme tutta questa realtà, il Parco Sud, le vie belle, la zona della Movida, i Navigli, cioè, le novità di Calchitaegi, ma ragazzi, di cosa stiamo parlando? Non ce n'è un'altra zona, 180.000 persone, siamo un paesello, voglio dire. forse anche una piccola città. Allora, perché non provare un po' anche a alzare il livello? Lo dico anche al Presidente Minniti, cioè facciamoci un po' su coraggiosi, non succede niente se un pochino ci facciamo così. Il Presidente è giovane, se no, voglio dire, se no noi replicanti siamo, cioè non possiamo essere noi più interessanti dei giovani, io molto sì, sono terrone, quindi per definizione orgoglioso. Cioè non possiamo essere noi, come dire, replicanti anziani, più visti, più con le idee nuove, se no diamo tutto il merito al Presidente, sì, non si può che il Presidente faccia tutto lui, grazie.
Va bene, ma non andavano in escandescenza. Allora, adesso facciamo l'estensione, perché non vorrei mai che riuscissimo a fare qualcosa prima dell'estensione, quindi facciamo il ho capito, ma ci sono tipo 6 emendamenti, non ce la facciamo, facciamo un tutt'uno? Va bene, allora non prolunghiamo nulla, iniziamo. Allora, Delfini numero 1, aggiuntivo, non lo sto neanche a ripetere. Allora, ripristinare l'intera area storicamente occupata dal campo Colombo, quello che avevi letto poco fa, ok? Quindi, apriamo la votazione sull'emendamento 1 Delfini. Ok, quindi chiudo la votazione. Favorevoli 24, contrari 1, astenuti 4, approvato. Emendamento 2 Delfini. Allora, questo è un modificativo, quindi questo qui praticamente andava nel considerato che e andava a modificare i servizi previsti dal progetto mettendo asilo nido, scuola infanzia anziché materna, e nel deliberato andava a specificare maggiormente, quindi facendo tutti i vari esempi, fra cui quello del co-working famoso che tanto non piaceva, però mettendo anche tante altre cose. Comunque avete capito qual è, quindi lo votiamo.
Ma questo però da adesso o da dopo quelli della nuova? È l'ultimo che ho detto.
Va bene. Favorevoli 22, contrari 1, astenuti 4, approvato. Poi abbiamo l'emendamento 3 Delfini, facciamo prima tutti quei Delfini solo per comodità. Ve lo rileggo, elaborazione di un cronoprogramma che garantisca la realizzazione delle opere di pubblica utilità con attenzione alle opere di bonifica, contestualmente agli interventi di edilizia privata fino al completamento di quanto indicato dal presente atto. Cronoprogramma, votiamo. Sto per chiudere l'emendamento cronoprogramma. Favorevoli 24, contrari 3, astenuti 2, approvato. Andiamo ora a vedere gli emendamenti Russo. Sì, quello ritirato lo lasciamo da parte. Allora, quello del Parco Blu non posso più farlo votare perché va in contrasto con quello che abbiamo appena approvato. Quindi sarebbe fuorviante. Eh no, lo so, ma il regolamento dice che se noi abbiamo votato a maggioranza un contestualmente e poi votiamo anche un prima che, sembriamo pazzi. Tanto il risultato non cambia, perdonami, vabbè, allora guarda, lo votiamo così lo votiamo contro, così sei più contenta, votiamo, tanto è assolutamente uguale, nel senso che... Ok, chiudo la votazione, questo era il primo emendamento Russo, Favorevoli 5, contrari 20, astenuti 2, respinto. secondo emendamento, fare una valutazione del piano di viabilità e dell'impatto del traffico derivante dai circa 1200 appartamenti, uffici e area commerciale prima dell'inizio dei lavori, per eventuali modifiche sul progetto. Apriamo la votazione. Sto per chiudere l'emendamento viabilità. Favorevoli 23, contrari 1, astenuti 5. Russo, viabilità. E infine, se riesco a scacciare questa schermata, l'emendamento sempre Russo su istituzione di un organo di monitoraggio e controllo dei lavori di bonifica delle aree Calchita Egi e Parco Blu. Apriamo la votazione. Sto per chiudere il monitoraggio. Favorevoli 21, contrari 3, astenuti 4, approvato. A questo punto abbiamo il voto sull'intero deliberato. Quindi apro il voto sulla delibera. Emendata chiaramente, è certo, questo va da sé. Cosa facciamo questo qui solo per poi votare l'altro, no? Capisco, Rita. Allora, sto per chiudere questa votazione. Allora, favorevoli 22, contrari 6, astenuti 1, si vota come sempre secondo coscienza, quindi si può fare come si desidera, è tanto così, e quindi la delibera è approvata. Dobbiamo fare prolungamento, eh. Allora, decidete voi, io faccio il prolungamento. Allora faccio il prolungamento. Lo so. Allora, scusate. Allora, io metto, scusate, tutti da ambo i lati, scusate, io poi... Ma puoi dire quello che vuoi, ma quando il Presidente chiede l'attenzione dei consiglieri, tutti sarebbero tenuti a tacersi. Allora, lasciamo perdere, non voglio discutere che è meglio. Allora, io adesso metto al voto il prolungamento, chi vuole rimanere ancora qui in maniera pacifica e costruttiva lo faccia, chi non vuole se ne va, non c'è problema, cioè democraticamente ognuno decide che fare. Voto il prolungamento. Ma le loro mozioni non le votiamo, siamo già d'accordo che non le votiamo le loro mozioni. Prolungamento, io mi astengo perché in questo momento sono contraria. Va bene, adesso chiudo. Allora, favorevoli 12, contrari 7, astenuti 5, purtroppo continuiamo con questo consiglio. Allora, parere permesso di costruire in via Tortora 35. Consigliere Di Renzo, ha preso la parola? Chiedo scusa.
Grazie. Velocemente, perché non è su questo punto, ma sono partiti in contemporanea, siccome il regolamento dice che se il presentatore non è in aula per non si possono discutere le sue mozioni, come riceviamo quelle del consigliere Farina, e credo che vadano come primo punto all'ordine del giorno, esatto, consiglio. E io le chiedo di ritirare anche quella presentata al consigliere Bianchi, e la ripresentiamo la prossima volta.
Perché
non parteciperemo dopo avendo votato contrario alla prosecuzione, solo perché sono andati oltre, siamo contrari al fatto.
Va bene, d'accordo, quindi saranno messe all'ordine del giorno del prossimo consiglio. Benissimo. Perfetto.
No, era la mozione.
quello qua è questo qua di bianco. Ah, ok, allora, consigliere, chiedo scusa. Consigliere Delfini.
Ci sarò velocissimo e passano in commissione, devo affrontarle. No, allora, non so ripetermi perché l'avevamo portata in commissione e avevamo portato questi punti. Nel deliberato ci sono i vari punti indicati come indirizzo degli oneri di urbanizzazione e della monetizzazione del cambio di destinazione d'uso da produttivo a commerciale e sono tutti concentrati o alla riqualificazione e al miglioramento della qualità urbana, dell'arredo urbano della zona Tortona Solari, come appunto non so, la riqualificazione di alcuni marciapiedi, la regolarizzazione di alcuni parcheggi, eccetera. O, cosa importante, la messa in sicurezza di alcuni punti, primo fra tutti quello tra via Tortone e Cavalcavia e il ponte delle Milizie, dove lì ci sono degli attraversamenti che non sono stati interessati dalla risistemazione della zona 30 Tortona Solari, quindi a un completamento. Per essere precisi è l'attraversamento ciclabile in prossimità di via Foppette e l'immissione stradale dal ponte delle Milizie che entra in via Tortona, che anche lì è ancora sezione molto larga, e l'attraversamento pedonale molto pericoloso. E altri punti è dove c'è la proposta di aumentare la sosta veicolare attraverso la riorganizzazione di alcune sezioni stradali, ad esempio la prima in elenco, però ci sono anche altre, quella di via Stendhal nella tratta tra via Savona e via Solari, in quanto quella strada ha senso unico, ha un marciapiede molto ampio e sovradimensionato rispetto all'utilizzo, non ci sono neanche attività commerciali, c'è solo un ingresso, e con una modifica senza dover rimpicciolire troppo, quindi comunque delle dimensioni superiori ai 2 metri, eccetera, si può inserire un parcheggio all'esca di pesce e quindi aumentare la sosta. Fa molto sentito nel quartiere. L'ultimissima cosa, propongo un emendamento aggiuntivo dei vari punti, cioè inserire al terzo punto del deliberato manutenzione straordinaria del marciapiede cordolo di via Valparaiso, lato civico dispari e pari, risolvendo problemi dipendenti del flusso acqua piovane. Quindi inserire anche questo punto nell'elenco delle opere già inserite. Grazie.
Allora, adesso riceviamo l'emendamento, che è un emendamento aggiuntivo. Consigliera Russo.
Allora, due emendamenti. Scusate, stasera così. Rapidi però è indolore. Allora, ne avevamo già parlato in commissione, tra tutte le belle cose che sono state proposte, manca assolutamente il rifacimento di tutti i marciapiedi di via Tortona, che oggi sono conciati veramente male. E soprattutto, ho avuto modo di verificarlo l'altra sera, l'altro emendamento è sull'allargamento dei marciapiedi di via Tortona, parlo di numeri alti, per esattezza partendo dall'osteria dei binari, scusa, i numeri bassi, osteria dei binari, quando c'è la curva lì praticamente non c'è spazio per camminare, c'è una curva che oltretutto riescono a piazzare le macchine lì e non passa più nessuno, cioè a piedi non c'è possibilità di passare, quindi essendo comunque una zona semicentrale di cammino dove ci sono tanti ristoranti, forse è importante anche permettere il passeggio o comunque almeno per arrivare al sottopasso, l'ultimo sottopasso che è stato fatto,
mi dimentico,
sì esatto, l'attraversamento a raso, ecco, questi sono i due emendamenti.
Perfetto. Allora,
sì, quantomeno per riuscire a far camminare le persone, cioè non che lo dobbiamo fare noi, però si studiano un sistema, no,
però
per poter camminare.
Non so se sia possibile inserirlo, adesso il consigliere Delfini appunto interverrà, il problema esiste in effetti. Allora, consigliera Russo, se ci porta gli emendamenti,
sì,
intanto do la parola al presidente della commissione, prego.
No, adesso non voglio entrare in conflitto, però io mi ricordo nella commissione che la consigliera Russo aveva indicato via Tortone, i marciapiedi, che diceva che era uno stato pietoso, che c'era una... Personalmente sono proprio andato in via Tortona, ho fatto tutti i marciapiedi da entrambi i lati, ammetto anche facendo in bicicletta in senso di marcia opposta alla ciclabile, lo riconosco stavolta, e
a me sembravano tutti in buono stato, quindi mettere, ho dato la priorità ad altri interventi, perché quel marciapiede, al di là delle dimensioni, però mi sembravano ok, magari qualche cordolo era leggermente inclinato, però rispetto a Stendhal o Valparaiso era decisamente meglio, quindi io lo dico, personalmente voto, adesso devo decidere, non voto favorevole per questo emendamento, perché non voglio aggiungere altra carne al fuoco, voglio dare la priorità a quegli interventi che reputo più importanti. Per quanto riguarda la strada, non lo so, perché lì c'ho presente il posto ed effettivamente c'è questo problema, ma il problema è che la sezione stradale è molto stretta, quindi allargare il marciapiede non so quanto è possibile.
Perché il tema è effettivamente che lì c'è questo brandello di marciapiede dove uno riesce a mettere la macchina perché non c'è neanche la, chiamiamola, la barriera, insomma.
Io proporrei magari al consigliere Russo di fare una modifica, vediamo se va bene, è fare avviare un non indicare allargare il marciapiede, anche perché appunto non ho approfondito la questione, quindi non mi sento neanche di votare una cosa che non conosco alla perfezione. Quindi inserire magari una delibera il tema come ultimo punto, perché ci può stare, anche se è un po' troppo lontano della zona di Tortona, però ci può stare. Però impostarlo come, non so, approfondire un'eventuale messa in sicurezza del traffico pedonale lungo via Tortona ai numeri civici bassi. Lo sparo così, il concetto è quello, cioè dare come indirizzo ma non dire subito allargare i marciapiedi, perché vorrei prima capire bene la situazione. Quindi se consigliere Russo è d'accordo, io proporrei questo, cioè rimanere un po' più labile e inserirlo lo stesso. Cioè, non possiamo, lo affrontiamo, portiamo allora, in commissione. Tanto tengo a precisare che l'ultimo punto deliberato era, adesso eventuali oneri residui saranno indirizzati a interventi finalizzati alla sicurezza stradale e qualità dell'arredo urbano del quartiere, recupero di ulteriori sali di sosta. Quindi dà comunque la possibilità di inserire altri provvedimenti. Magari lo portiamo in commissione, affrontiamo, non so, si può approfondire la questione. Andiamo lì a fare un sopralluogo,
allora,
nel caso
riesce,
che
se la consigliera Russo è disponibile, per evitare di parlarne un po' così in coda a un altro argomento, visto che mi sembra che ci sia interesse anche.
Perché non vorrei votare una cosa che conosco poco, quindi piuttosto che far danni.
Magari valutiamo se può venire un tecnico un attimo a capire, vediamo.
Insomma. Vediamo.
Va bene, allora quindi questo lo ritiriamo, invece manteniamo l'altro, corretto? Perfetto. Allora, ritira questo qua, esatto, invece l'altro lo andiamo a votare. Allora, emendamento Delfini. Aggiuntivo, manutenzione straordinaria del marciapiede Cordolo via Valparaiso, lato civico dispari e pari, risolvendo problemi di pendenze ed efflusso acque piovane. Pardon. Apriamo la votazione sull'emendamento Delfini. Sto per chiudere. Tutti favorevoli, approvato. Allora, adesso, no, questo lo teniamo, questo è ritirato. Invece l'emendamento Russo che rimane prevede l'aggiuntivo rifacimento di tutti i marciapiedi di via Tortona. Quindi emendamento Russo. Io non so cosa penso. Sto per chiudere. Allora, favorevoli 2, contrari 17, astenuti 1. L'assessore Ariazzi era contrario, quindi contrari sono 18. Comunque l'emendamento è respinto. Bene, allora a questo punto possiamo votare la delibera così come emendata. Metto al voto la delibera. Votazione aperta. Sto per chiudere la votazione. favorevoli 19, contrari 0, astenuti 2. C'è qualcuno che non è riuscito a votare? No? Approvata. Allora, a questo punto abbiamo tutte le varie mozioni, diciamo, delle opposizioni che vengono ritirate e trattate una prossima volta, per cui riusciamo ad andare alla mozione 8 rispetto dei valori della Costituzione repubblicana e antifascista. Consigliere Musotto.
Grazie Presidente. Io, seppur mi spiace per l'assenza dei consiglieri a cui una parte della lettera era rivolta, abbiamo comunque i consiglieri del Movimento 5 Stelle, la leggo lo stesso a nome del mio gruppo e di tutta la maggioranza. Questa mozione nasce dall'esigenza di dare una risposta forte e decisa a chi crede di poter agire fuori dai limiti delle istituzioni repubblicane e dunque della nostra democrazia. Nasce tra gli altri in risposta all'incendio appiccato al circolo PD Barona e ai gravi atti di vandalismo e intimidazione subiti dall'Istituto Pedagogico della Resistenza. Il Presidente, tra l'altro qui presente, lo ringraziamo per la pazienza e la resilienza anche. Nasce dall'impegno del PD Milano, dell'AMPI e di tutte le forze democratiche della città, che sono state capaci di aggregare una grande comunità di giovani e meno giovani intorno ai valori dell'antifascismo. Ma prima ancora che da tutto ciò, questa mozione nasce dalla nostra Costituzione, spina dorsale della democrazia per come la conosciamo, una carta di valori, prima ancora che di leggi, in cui ogni singolo articolo trasuda la negazione totale di ciò che è stato il fascismo. Questo è vero in assoluto, e non è vero solo agli occhi di chi vuol far finta di non vederlo. Questa mozione non va ricondotta, come qualcuno piacerebbe fare per sviare l'attenzione dal suo reale significato, all'antistorica e superficiale contrapposizione tra fascismo e comunismo, perché per essere antifascisti non c'è bisogno di essere comunisti, basta essere democratici. Per essere antifascisti basta preferire la libertà alla prevaricazione, il dialogo alla violenza, la potenza dell'intelletto e delle azioni umane agli slogan viscerali che sputano odio e bile. La Resistenza fu un movimento trasversale e mi piace ricordare che alcune delle forze politiche oggi qui presenti, che non ci sono più, non solo in maggioranza, sono dirette o indirette discendenti di quei partiti che 75 anni fa ne presero parte. Per questo io vi invito, colleghi consiglieri di opposizione e di maggioranza, a partecipare al voto e votare favorevolmente. Vi invito a distinguervi dai colleghi di altri municipi e da chi strizza l'occhio a movimenti e partiti neofascisti sperando in qualche voto in più. Lo dovete e lo dobbiamo alle istituzioni che rappresentiamo, nate dalla negazione del fascismo sotto ogni sua forma. Lo dobbiamo a coloro che sono morti per permetterci di essere qui oggi. Quel piccolo quadro, lì appeso dietro la Presidenza, ci ricorda che tutti noi facciamo parte di qualcosa di ben più grande di questo, non solo a livello di dimensione fisica, ovviamente, ma anche e soprattutto a livello di valori. Qualcuno un tempo disse, meglio e più brevemente di quanto ho fatto io questa sera, la mia libertà equivale alla mia vita, e mai nulla fu più vero. Non passeranno.
Grazie. Consigliere Dall'Osco.
Sì, premetto che non c'è nulla da obiettare in maniera particolare riguardo ai contenuti, però in data 11 gennaio 2018 il Consiglio Comunale ha approvato un ordine del giorno che ha più o meno gli stessi contenuti di questa. Ok, però visto che i contenuti sono più o meno gli stessi e che poi in data 13 aprile 2018 la Giunta Comunale ha approvato una delibera che impegna formalmente a presentare una dichiarazione a chi vuole utilizzare poi gli spazi, eccetera, vuol fare manifestazioni e tutto quanto, in cui fondamentalmente prende dichiara di riconoscere e rispettare i principi, i valori della Costituzione, eccetera, non sto qua a leggerla tutta, ok? Mi chiedo quale sia la valenza amministrativa di questo atto, premesso che sui contenuti non ho particolari obiezioni, però mi chiedo se ogni volta che viene presentata un ordine del giorno o una delibera di giunta in comune, poi dopo bisogna replicarla in tutti i municipi e in tutte le istituzioni, mi chiedo il senso di questo atto. Mi sorge anche il dubbio che sia un po' propagandistica questa cosa qua. Tutto qua.
No, solo una cosa, ecco, sistematevi fra di voi, quindi riprenotati così viene registrato, solo per questo. Prego.
La cosa è nata, nello specifico, mi sentite, qui in zona, anche in risposta, molto simbolica, ma secondo me con un significato forte e chiaro, agli atti che sono successi, non solo ovviamente in Italia, Europa, ma anche e soprattutto qui da noi in zona. Come sapete, uno dei circoli del PD è stato dato fuoco all'entrata, e all'Istituto Pedagogico della Resistenza sono entrati di notte per l'ennesima volta a fare danni e quant'altro. Quindi, a parte questo, in ogni caso, noi impegniamo, come il Consiglio Comunale ha impegnato la Giunta Comunale, noi impegniamo la Giunta del Municipio. Non ci sono dei luoghi nel Municipio che sono di diretta competenza nostra, a livello di assegnazione, di spazi, patrocini, pensiamo solo ai patrocini che sono citati, quindi ha questo significato. Quindi, oltre ad avere comunque un significato amministrativo, voglio che sia colta il significato politico e il posizionamento forte di questa mozione che proponiamo oggi.
Grazie. Assessore Meassi.
Guardi, Presidente, velocemente, sì, in realtà poi il collega Musotto alla fine ha detto appunto un atto politico che io credo in qualche maniera tanto di condividere ma anche di rivendicare. Cioè, insomma, è del tutto evidente che sta succedendo qualcosa in Europa e in Italia, no? Non è che adesso, cioè, siamo immaginiamo, voglio dire, delle questioni, no? Ci sono, voglio dire, delle situazioni che, per quanto mi riguarda, sono molto preoccupanti. E ne approfitto, e non per creare polemica, sono molto preoccupato che una forza che io giudico a tratti anche razzista come la Lega Nord possa andare al governo di questo paese. Quindi credo di non aver svelato un mistero delle mie idee su questa cosa, ed è tutto evidente che, voglio dire, le manifestazioni che sono state fatte al cimitero a Musocco, per capirci, da parecchie persone in parata con saluti e canti nazisti, non fascisti, che già sarebbe un reato, nazisti, è un fatto preoccupante. E io penso che una rivendicazione politica, affinché anche determinati tipi di soggetti non possano trovare spazio nelle forme democratiche di questa città, di questo municipio, anche se io non posso dare per assurdo uno spazio, uno solo, sia un atto politico ben chiaro da rivendicare e da deliberare questa sera. La dico proprio, guardate, così come in campagna elettorale qualcuno ha parlato alla pancia del paese, salvo poi su un contratto firmato a rivendicarsi delle cose, stasera lo voglio fare anch'io su un tema che non mi appassiona solo me, dovrebbe appassionare, diciamo, tutti i cittadini italiani, che è appunto le forme democratiche sancite dalla Costituzione repubblicana, dall'antifascismo e dalla lotta alla resistenza. Su questa cosa qua io penso che tutti quanti assieme abbiamo l'obbligo appunto di creare un forte argine in Municipio 6, nella città di Milano, in Italia e in tutta Europa. Grazie.
Grazie Assessore Meassi. Consigliere De Muro.
Ma io trovo triste che l'opposizione sia andata via tutta, eccetto il gruppo, diciamo, di 5 Stelle, che ringrazio per la posizione. Ci tenevo proprio a intervenire per ringraziarli. anche perché la delibera è stata votata poi in comune anche dal Movimento 5 Stelle. Quella delibera diceva sostanzialmente che valeva solo per gli spazi comunali e demandava poi ai municipi la possibilità di estenderla a quelli di sua diretta pertinenza. Per cui è una delibera che è stata votata da tutti in questo senso. Tutto qua. Comunque, grazie per esservi osservati.
Grazie anche al consigliere De Muro per gli elementi in più che ha fornito. Consigliera Russo?
Anch'io una piccola nota polemica, purtroppo. Usotto citava l'evento insomma, che è accaduto alla sede del PD, no? Quel tentato... per esasperazione. Vabbè, finisco la mia nota polemica. E poi sentivo che giustamente Meazzi diceva che bisogna dare un segnale politico forte. Ecco, ricordiamoci di dare dei segnali politici forti anche quando bruciano le auto dei cittadini onesti, magari in via Audazio, le oltre 14 auto, e magari vi vorrei vedere con la stessa veemenza preoccuparvi anche della povera gente. Per quanto anch'io sono d'accordo con Massimo, anche in Consiglio Comunale abbiamo votato, non c'è niente di sbagliato in questa mozione, per carità, però quando volete fare un po' di polemica ricordatevi anche di altre cose, grazie. No, anch'io volevo fare un po' come voi. Avevo voglia.
Scusate, dico una cosa io, poi lascio la parola al presidente. Allora, scusate un attimo, io trovo, e esco un attimo dal ruolo del presidente dell'aula, che è già piuttosto complesso, per dire una mia osservazione, perché questo tema ci riguarda tutti. Siamo tutti stati eletti nelle istituzioni repubblicane, che sono istituzioni di loro natura, che possono esistere solo perché c'è stato un determinato avvenimento che si chiama resistenza, che si chiama comunque Fondazione e Nascita della Repubblica Italiana. Ecco, io trovo gravi difficoltà nel però, cioè nella contrapposizione fra interessi dei cittadini e questo atto politico, non c'è nessun però. Noi siamo qua per difendere gli interessi dei cittadini, siamo stati qua ad ascoltare molti interventi su tanti temi, abbiamo approfondito, ringrazio la disponibilità dei consiglieri, anche voi naturalmente, che siete rimasti qua fino alla fine, siamo qua per ascoltare, siamo qua per confrontarci, senza nessun però, siamo anche qua per difendere l'istituzione che ci permette di farlo.
Perdonami Doris, però forse non era chiaro il mio pensiero, il mio però era sulla nota polemica, non sul contenuto, io ho chiesto.
Io ho già risposto e non ho bisogno di fare un dibattito.
Ok, no, perché mi sembra che mi stai dicendo il però, io non ho fatto il però, era su un altro argomento.
Ci sono stati diversi però, tutto qua. Consigliere,
mi sembra il caso di mettere la stessa forza anche per altre cose che ci riguardano più da vicino, che a volte
ci dimentichiamo. Ricominciamo come in un loop a dire ancora le stesse cose, va bene. Presidente Nini.
No, io volevo soltanto dire una cosa molto semplice e oggettiva. Io personalmente sono stato a fare un sopralluogo all'IPR quando è stato vandalizzato, sono stato a fare un sopralluogo al Circolo P di Barona quando è stato incendiato l'ingresso, sono stato a fare un sopralluogo in Via Dazio quando è stata incendiata la macchina, sono stato lì alle 3 alle 4 del pomeriggio, ho fatto uscire una volante dei vigili, hanno acquisito il numero della telecamera e faranno delle indagini per capire chi si è ammesso che sia doloso l'incendio, perché non è così chiaro, ha dato fuoco alla macchina. Credo che non siano cose in contrapposizione, nel senso che il nostro essere buoni amministratori ci deve vedere presenti laddove c'è un problema, nei limiti purtroppo, come sappiamo, delle nostre possibilità, però il nostro essere anche membri di un'istituzione ci debba vedere in prima linea sempre tutti, senza nessun tipo di polemica, perché non ce n'è motivo, a stringerci attorno ai valori dell'antifascismo, che sono quelli che poi ci permettono di essere in quest'aula a parlare così liberamente dicendo ognuno i propri però, perché se ci fosse stato il fascismo oggi non saremmo qui a parlarne. Per cui molto semplicemente io credo che sia abbastanza di buon senso questa mozione, si traccia una linea, si decide di stare da una parte o si decide di stare dall'altra,
una parte non è la sinistra, l'ha detto bene Musotto, è la democrazia, è il rifiuto della violenza come mezzo di diciamo far passare le proprie convinzioni e tutte le cose che ben sappiamo. Credo di non dover metterci molto a indovinare da che parte state, sta solo a sancirlo con una, diciamo, con un voto che può essere da una parte o dall'altra.
Va bene, metto a voto la mozione. Sto per chiudere la votazione. Favorevoli 21, approvata all'unanimità. Grazie a tutti, grazie ai cittadini che sono rimasti fino alla fine, con grande pazienza. Il consiglio è chiuso, buona serata.